i podcast di galassiagutenberg.com. Il cuore ambiente tra utopia e apocalisse, gli incontri con gli esperti. Marino Ruzzenenti, un mondo di rifiuti. L'inceneritore ASM di Brescia, un monito per la penisola.
Cena con il professore, che uno degli obiettivi che ci eravamo posti noi nel promuovere questo tipo di iniziativa, che con questo ciclo arriva a oltre 30 appuntamenti promossi nell'arco, diciamo, di un anno, era quello di offrire dei momenti di approfondimento su tematiche importanti, in particolare ambientali, di rapporto dell'uomo con l'ambiente, dell'abuso che l'uomo fa di questo rapporto, delle conseguenze che ne vengono a carico dell'ambiente. Ecco, creare occasioni di riflessione in cui venissero coinvolti anche gli amministratori, al di là delle fasi di emergenza che si hanno quando le cittadinanze si mobilitano per arginare la creazione di una centrale biogas, oppure appunto a discutere di un'eventuale creazione di un inceneritore. Ecco, discutere serenamente di queste questioni al di fuori del regime emergenziale e cercando di, appunto, di coinvolgere anche gli amministratori in un discorso diciamo di fecondo, un discorso in cui l'amministratore ha occasione anche di rivedere i propri pareri, i propri giudizi, appunto in un confronto diretto con gli esperti, che sono una categoria che dal referendum sul nucleare in poi è sempre stata in Italia molto vituperata. L'esperto in genere viene considerato parte in causa. Personalmente non ho mai capito per quale ragione, perché l'esperto comunque dovrebbe essere colui che porta nell'ambito della discussione diciamo gli aspetti tecnici. Ora, non sempre gli esperti sono neutrali, sappiamo benissimo che tra l'altro la conferenza di questa sera, penso che il professore farà presente anche questo tipo di aspetti di commistioni molto forti fra holding, fra gruppi economici di pressione molto potenti che possono appunto piegare anche la rettitudine, no, di molti, diciamo, esperti. Però il problema rimane, su molte questioni senza una discussione seria a partire dalle, diciamo, competenze specifici, secondo me non si va molto avanti. Quindi io dico questo, che questa sera vedo in sala, appunto, oltre al sindaco, anche l'assessore alla cultura del comune di Carpaneto, c'è l'assessore Chiocchi del comune di Carenzola, che ringrazio di essersi spostato anche fuori dai confini comunali. Quindi è molto interessante, appunto, cercare di cogliere un po' i risultati di questo nostro atteggiamento. Per quanto riguarda poi gli inceneritori, noi ci troveremo sopra, appunto, con la terza serata che viene promossa qui a Carpaneto, in cui parleremo più esplicitamente, appunto, della questione delle polveri sottili, della questione dell'impatto ambientale degli inceneritori e dell'eventuale di quello che succede, diciamo, a livello internazionale, quello che fanno gli altri paesi e quali sono le alternative all'incenerimento dei rifiuti anche sotto il profilo, diciamo, industriale. Questa sera invece il nostro relatore l'abbiamo invitato perché ha scritto un libro molto interessante che abbiamo adesso esposto in vendita all'uscita, L'Italia sotto i rifiuti, che in cui fa il contropelo, cioè presenta in maniera critica, documentata, circostanziata l'esperienza dell'inceneratore di Brescia, che è quello che fa, diciamo, da punto di riferimento nobile, no? A tutta la politica che adesso ultimamente sta venendo avanti, cioè, anche durante tutta la polemica sulle vicende in Campania, una comoda copertura giornalistica diceva che la colpa di quello che è successo in Campania è perché non è stato fatto l'inceneritore di Acerra, perché se si fosse fatto come a Brescia il problema... Ecco, invece il professore questa sera ci darà un quadro, diciamo, più onesto, più serio di quello che sono, appunto, le problematiche legate a questi grandi accorpamenti industriali, a queste grandi strategie industriali. E poi penso che ci presenterà, come fa anche nel suo libro, quelle che invece sono delle soluzioni, diciamo, decentrate, soluzioni virtuose, soluzioni proposte in comuni illuminati che vanno in controtendenza e che per molti versi sono convincentemente più efficaci di quanto invece non comporti questa grande politica della termovalorizzazione, che però è una politica che, stando alle ultime direttive del governo, è una politica che sembra essere fortemente, diciamo, incentivata. Ecco. Ho detto questo, do la parola al professor Cusementi.
Io innanzitutto vi ringrazio, per essere qui, nonostante la serata, diciamo, non proprio felice, per discutervi di un tema molto serio e anche molto impegnativo. Questo comunque riscalda molto il cuore, insomma, quando si trovano delle persone che hanno interesse per il bene comune nostro, ma soprattutto per il bene dei nostri figli, nipoti e pronipoti. Io, disgraziatamente, per colpa di quel libro che è stato citato, mi sono trovato negli ultimi anni a girare tutta l'Italia, vi assicuro, non so, adesso non li ho contati gli incontri, ma sicuramente sono oltre i 100 incontri che sto facendo su questa questione dei rifiuti. Sono passato dalla Sicilia, come dire, a Bolzano, per intenderci, insomma, ho girato tutta l'Italia. Io credo che noi siamo in un momento molto particolare come paese rispetto al problema dei rifiuti. La vicenda campana l'ha fatto in qualche modo esplodere, ma è un problema che riguarda l'intera nazione. Noi in passato i rifiuti, in passato, stiamo parlando del passato recente, dopo la dal dopoguerra in poi, i rifiuti tendenzialmente li abbiamo buttati nelle discariche, in buche che avevamo lì sul territorio, magari perché si era scavata della ghiaia, e dopodiché questi si prestavano a raccogliere questi scarti che ritenevamo non più utili, anzi sgradevoli, quindi li abbiamo buttati lì. Dopodiché, da un po' di tempo questa parte, sostanzialmente 10 anni, abbiamo pensato che forse la soluzione più razionale invece sarebbe quella di bruciarli, questi rifiuti, perché in questo modo i rifiuti potrebbero, sembra almeno che scompaiano, ecco, non ci creerebbero meno problemi, in più magari ci ricaviamo un po' di energia. Io credo che questo sia stato un abbaglio, vi anticipo quello che andrò sostenendo, è stata un po' un'illusione, se volete, tecnologica, di una soluzione facile, tutto sommato comoda, ma che oggi scopriamo ci crea più problemi di quelli che in realtà è in grado di risolvere. E nella mia relazione, cercherò di essere breve, si potrebbe parlare a lungo di queste questioni, comunque andrò veloce, anche se le slide sono numerose, ma le faremo scorrere velocemente. Vorrei però partire da quella che io ritengo la soluzione del problema rifiuti, che appunto, a mio parere, non è l'incenerimento. Solo in seconda battuta parliamo dell'inceneritore, perché solo se noi comprendiamo che l'alternativa c'è, ma c'è nel senso che è concreta e praticabile, e da ottimi risultati, solo se vediamo che questo è possibile, possiamo avere anche un atteggiamento più critico, più prudente nei confronti di quella che invece è stata molto pubblicizzata come l'unica soluzione dei rifiuti, cioè quella di bruciarlo. Allora, partiamo da questa immagine, questa l'ho un po' costruita io. Noi, quello che stiamo, il titolo era un pianeta di rifiuti, no? Noi, il nostro pianeta lo stiamo trattando grosso modo come questa immagine, il pianeta è la mela, da una parte lo stiamo consumando la parte più interessante della mela, la polpa, cioè le risorse, buona parte di queste non rinnovabili, quindi stiamo scavando un grande buco in questo pianeta, dall'altro invece lo copriamo appunto di scorie e di rifiuti. È chiaro che un pianeta così, quando l'ho consegnato alle generazioni future, voi capite che queste generazioni future, credo legittimamente, potranno essere alquanto arrabbiate per quello che abbiamo combinato, soprattutto in quest'ultimo secolo e in particolare in questi ultimi 50 anni. Ma io credo molto arrabbiate, ovviamente noi non ci saremo, ma io immagino che fra 50 anni e un secolo i ragazzi di allora, a scuola, quando andranno a scuola, in quel tempo, si chiederanno ma sono stati così folli, fuori di testa quelli che ci hanno preceduto, da ridurci il pianeta in queste condizioni in cui noi non possiamo vivere, perché decideranno questo sarà il grande rimprovero e sarà tremendo. Guardate bene, noi forse questo non lo percepiamo, come non abbiamo percepito durante la prima parte del secolo scorso la catastrofe che l'umanità stava compiendo con la prima e seconda guerra mondiale, Hiroshima e Dresda e l'olocausto eccetera. Oggi ci chiediamo: ma com'è stato possibile che l'umanità, quella più civilizzata, abbia potuto fare quelle cose là? Eppure sono state fatte. La stessa faranno, io credo, i nostri pronipoti nei nostri confronti. Ma è stato possibile che ci hanno ridotto il pianeta in quelle condizioni, sapendo che lo riducevano in quelle condizioni, in condizioni tali in cui noi non possiamo quasi, facciamo fatica a viverci. E questa è la grande responsabilità che abbiamo. Allora, noi non possiamo, ovviamente, cioè, qui non è il tema che affrontiamo, quello delle risorse e dell'energia, probabilmente lo affronterete in altri incontri, noi affrontiamo il tema di queste schifezze che buttiamo su questo nostro pianeta e che tendono a deteriorare complessivamente l'ambiente. In Italia siamo in grave ritardo, lo siamo anche sulle questioni energetiche, in abissale ritardo, guardate bene, ma rispetto a tutta l'Europa e non solo l'Europa. Lo siamo anche sulla questione dei rifiuti, questo è l'andamento, diciamo, dei rifiuti, l'andamento, se volete, anche della raccolta differenziata a livello nazionale, che avete i totali, sono dati aggiornati al 2006, siamo ben lontani dagli obiettivi. Tenete conto che avremo l'obiettivo, la legge italiana è con l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata al 2012, cioè fra 4 anni a livello nazionale. Siamo, come vedete, a meno della metà, siamo al 25%, siamo abissalmente lontani da quell'obiettivo. Ovviamente il sud è molto più malmesso, però la cosa che mi interessa farvi notare in questa slide è che il rifiuto che mandiamo allo smaltimento, cioè quello che non differenziamo, che dobbiamo smaltire, parolaccia smaltire, come termovalorizzazione una parolaccia, questa è una parolaccia perché non si smaltisce nulla, dovremmo saperlo, in realtà noi andiamo a trasformare rifiuti in altri rifiuti, e rifiuti che regaliamo, non si smaltisce assolutamente nulla, neanche con l'inceneritore, quindi è una parola che dovrebbe cambiare totalmente. Comunque facciamo finta che li smaltiamo. Noi di fatto dal 2002 al 2006 smaltivamo 421 kg pro capite, circa 1,15 kg abitante giorno. 2006 siamo ancora fermi lì, a 1,11 kg. Cioè il problema praticamente, perché è aumentata un po' la raccolta differenziata, ma è aumentata anche la produzione di rifiuti, quindi siamo sempre fermi al palo. Questa è una situazione assolutamente insostenibile per il nostro paese, bisogna cambiare radicalmente ed è possibile cambiare. Prima questione che vi pongo solo provocatoriamente, e poi se volete ne potremo discutere. Io vi dico qua, benvenuta decrescita, oggi tutti si strappano i capelli perché avremo una recessione. Io credo che la recessione, lo dico molto provocatoriamente, sia assolutamente benvenuta. Dobbiamo pensare che bisogna consumare di meno. Complessivamente dobbiamo abituarci a vivere con meno. Noi abbiamo vissuto, i paesi sviluppati, Europa e Stati Uniti, hanno vissuto negli ultimi decenni, dobbiamo dirlo chiaramente, al di sopra delle loro capacità. Quindi se adesso dobbiamo tirare la cinghia, bisogna tirare la cinghia. Peraltro, io vi cito solo questi studi, sono interessantissimi, prima dell'89, l'ultimo del 2006, tra l'altro questo è pubblicato all'Oxford University, ma è fatto da 2 ricercatori italiani, bravissimi, di Milano, che spiegano come l'aumento della ricchezza, almeno dagli anni 70 in poi, non si è più accompagnato con l'aumento della felicità. Ma sono studi scientifici, guardate bene questi, Sotto è rappresentata questa divaricazione da questi grafici. Vedete, questo è l'aumento della ricchezza, prodotto cosiddetto interno lordo, è aumentato moltissimo. Questo è l'andamento del benessere reale. Cioè, fino a un certo punto, vedete, siamo negli anni 70, fino a un certo punto effettivamente il benessere ha comportato anche, cioè scusate, la ricchezza maggiore ha comportato anche un benessere, un essere felici. Da un certo punto in poi abbiamo continuato a aumentare i consumi e il prodotto interno lordo, ma la felicità è diminuita. Questo ci deve far riflettere, forse dobbiamo, per riconquistare la felicità, pensare anche di consumare meno e in modo più intelligente. Per quanto riguarda i rifiuti, che è un aspetto di questa riduzione dei consumi, ovviamente voi sapete che ci sono le famose 3 R magiche: la riduzione, la raccolta differenziata e il riciclo. Qui stiamo parlando di realtà, come dire, concrete, già realizzate. Noi abbiamo 2/3 del Veneto, abbiamo città come Novara, che aggiungo anche, sono città che sono gestite da amministrazioni di centro-sinistra e da amministrazioni di centro-destra. Novara, ad esempio, il passaggio al porta a porta con tariffa puntuale l'ha realizzato l'amministrazione di centro-destra. Come è entrato il centro-destra, ha realizzato il porta a porta. In altri casi invece il centro-sinistra, nel Veneto sono amministrazioni sia di centro-destra che di centro-sinistra, che ha realizzato questo, raccolto domiciliare porta a porta, tolti i cassonetti per la strada. Questo è decisivo, io non so se rimangono i cassonetti o se togliere i cassonetti dalla strada, poi possibilmente introdurre la tariffa puntuale, premiante, cioè dei cittadini virtuosi. Si può raggiungere l'obiettivo, già è raggiunto un obiettivo al di sotto del chilo abitante giorno, ma non di rifiuto da smaltire, di rifiuto prodotto. E rifiuto da smaltire, ricordate, prima era più di un chilo, qui hanno raggiunto 200 grammi di rifiuto da smaltire per persona. E poi c'è un centro di trattamento del residuo finale, che vedrete, può riciclare anche quello che rimane, cosiddetto secco, non altrimenti riciclabile, ma lo vedremo. Ok, vabbè, andiamo veloci, la riduzione, guardate, e qui vi segnalo anche questo sito per la distribuzione dei detersivi della stiva. Su questo gli enti locali hanno dei compiti importanti di promozione, chiaro che non possono fare, sono ditte private che lo devono fare, sono i centri commerciali, ma gli enti locali hanno un compito fondamentale, perché oltre alla raccolta differenziata prima dobbiamo ridurre il rifiuto. Se noi distribuiamo tanti prodotti alla spina, facciamo risparmiare i cittadini, perché pagano meno i cittadini, e riduciamo drasticamente i contenitori, che sono il 30% dei rifiuti urbani, sono contenitori. Io vi segnalo il sito, andate a vedere come si può fare, come si può diffondere tutto questo, e così via, altri prodotti distribuiti sfusi, anche questo sempre, prodotti, questo è, credo forse ci sarà anche in zona, il latte alla spina, è un'immagine dei punti di distribuzione del latte alla spina. Noi dobbiamo tutto questo diffonderlo a tappeto proprio, cioè dobbiamo eliminare il più possibile i prodotti. Questa è un'altra iniziativa molto interessante che sta promuovendo tra l'altro in parte anche la COP, non so se lo faccia in questa zona, però va promossa, perché guardate bene, i supermercati buttano via un sacco di generi alimentari perché sono vicini alla scadenza, o perché la mela è appena appena è un po' deteriorata, ma appena appena la buccia, diciamo, c'ha una macchiatura, dove c'è ormai il servizio self-service, e normalmente non si prende quella mela, ma è ancora assolutamente buona. Così pure i prodotti che fra 3 giorni scadono sono buoni da consumare, però la gente poi non li guarda la scadenza, li lascia lì. È una quantità immensa. C'è questo progetto Buon Samaritano, che questo deve essere diffuso il più possibile a livello nazionale, perché anche qui significa ridurre drasticamente il rifiuto, oltre a fare una buona opera per quelle cose che dicevamo prima, ridurre il consumo di risorse. E poi questa è una questione cui personalmente tengo molto, anche qui però è il comune che lo può fare. Voi non avete idea la quantità in percentuale dei pannolini usa e getta nei rifiuti urbani. Ed è uno dei rifiuti, purtroppo questo, difficilmente recuperabile come materia. Cioè quel tipo di rifiuto lì oggi va inevitabilmente o in discarico all'inceneritore. Due soluzioni, ambedue idiote. Si può tornare i pannolini lavabili. Guardate, si può. C'è un'azienda italiana che li produce, ci sono diverse aziende europee che li producono. Anche qui però il ruolo decisivo è quello del comune, cioè la singola mamma non lo può fare, anche perché non li trova, peraltro, pannolini lavabili. E perché vanno aiutati, cioè qui si può fare anche con un incentivo nei confronti delle famiglie che scelgono i pannolini lavabili, perché il comune risparmia dallo smaltimento. Se tu, così pure va fatto per il compost domestico, risparmio, perché quello rifiuto che non va a smaltimento, do un premio a quella famiglia che sceglie i pannelli lavabili, che dal punto di vista economico sono convenienti, però indubbiamente significa un lavoraccio, cioè non sono ovviamente super comodi, lo sappiamo, magari comodi per il bambino sono più comodi, guardate bene, ma certamente per le mamme o per chi accudisce, anche il papà che accudisce il bambino, sono un problema, però si può tornare tranquillamente ai pannolini lavabili, e quindi vuol dire ridurre un rifiuto, soprattutto, beh, questi è quei negozietti in cui si scambiano le cose vecchie, vabbè, insomma, la raccolta differenziata può funzionare. Chiaramente, ma qui non mi spendo, perché voi lo fate, passerete appunto da quella situazione lì. Questo è il Consorzio Priula, che è una delle esperienze ormai più consolidate, più virtuose, sono 220.000 abitanti, 22 comuni della zona del Trevigiano, una parte della provincia di Treviso, che sono passati nel 2001, hanno abbandonato i cassonetti stradali e hanno scelto appunto il porta a porta domiciliare. Loro sono molto sofisticati, è una delle esperienze più avanzate, ormai fa scuola a livello nazionale, e chiaramente come dire, hanno acquisito anche una tecnica molto perfezionata per quanto riguarda la raccolta differenziata. Guardate i risultati che hanno ottenuto. Stiamo parlando non di un comune, stiamo parlando di 220.000 abitanti, eh? Vedete? Nel 2001 appunto è scattata la raccolta porta a porta, guardate la raccolta differenziata che balzo ha fatto, si è subito raddoppiata l'anno dopo, poi via via siamo al 76 qui, nel 2006, adesso già il 2007 sono all'80% sostanzialmente. Ovviamente però è interessante anche col 2001 anche la diminuzione del rifiuto. È interessante, vedete il salto di diminuzione del rifiuto, praticamente il rifiuto da smaltire sono questi 86 kg all'anno che equivalgono a 0,23, appunto quei 200 poco grammi pro capite, rispetto a oltre il chilogrammo 5-6 volte di più in cui invece siamo a livello nazionale. Cose analoghe, l'obiezione si fa, ma questi sono piccoli comuni. Novara fa la stessa cosa, che non è proprio un piccolo comune, quindi si può fare dappertutto questo. La tecnologia c'è, gli strumenti ci sono, c'è da lavorarci, perché ci deve lavorare molto il comune, ci devono lavorare molto le scuole, gli insegnanti, eccetera. Dobbiamo fare tutto un lavoro di formazione. Questo è interessante perché anche sul piano dei costi non è vero che il porta a porta costa di più. Questo è un documento dell'ARPA, del Veneto, quindi dell'istituzione pubblica, dell'Agenzia per l'Ambiente del Veneto, che dimostra come passando dall'indifferenziato anche dal solo secco umido, comunque questo è il sistema cassonetti, andando al porta a porta i costi diminuiscono, chiaramente aumentano i costi di raccolta, però diminuiscono quelli di smaltimento, è evidente, no? Chiaramente, però aumentare i costi di raccolta vuol dire aumentare l'occupazione. Vuol dire aumentare l'occupazione, e vuol dire aumentare l'occupazione perché la filiera del riciclo impiega molta più manodopera del, ad esempio, l'inceneritore. Il mega inceneritore di Brescia impiega 60-70 persone, è 800.000 tonnellate, è una cosa gigantesca. Quindi è del tutto evidente che quella soluzione è più virtuosa. Ora rimane il problema di quei 200 grammi, attenzione, perché anche questo è un lavoro che già si sta facendo. Io conosco molto bene anche personalmente questi del centro riciclo di Vedelago, sempre provincia di Treviso. Carla Poli è quella che dirige questo centro, che lavora da tanto tempo sul riciclaggio. Bene, loro sono riusciti, hanno brevettato una macchina che prende il residuo secco. Ovviamente deve essere un residuo secco in qualche modo di qualità, cioè a monte ci deve essere una raccolta differenziata fatta bene. Quel residuo secco deve essere davvero secco, ad esempio loro pongono come limite che non ci sia più del 7% di umidità, che vuol dire proprio un residuo secco davvero, insomma, no? Perché altrimenti la macchina non funziona. Una macchina che produce un granulato fondamentalmente a base di plastica, perché fondamentalmente quando si secco lì sono plastiche varie, che ha un valore commerciale che è stato certificato e che ha un valore commerciale che viene utilizzato in edilizia, diciamo per impieghi in cui si tratta di alleggerire, aggiunto la ghiaia per alleggerire, diciamo, i manufatti in edilizia. quando è necessario, oppure anche in parte per come riciclaggio delle, sempre di manufatti di plastica, quelli diciamo per uso esterno, insomma qualitativamente meno interessanti. Quindi in sostanza con il centro di ciclo del lago, loro la sperimentazione stanno facendo, è in atto, col comune di Ponte delle Alpi stanno facendo questo, che è un comune di quel consorzio Priula che abbiamo visto prima, e hanno un progetto con la regione Sardegna, in un'area della regione Sardegna, ma con l'idea di estenderlo a tutta la regione Sardegna, perché la regione Sardegna per ovvie ragioni ha un problema serio di discariche, ma anche di inceneritori, insomma fare discariche inceneritori in quell'isola è un po' demenziale, per ovvie ragioni che potete intuire, quindi si sta lavorando in quella direzione. Alla fine quello che rimane qualcosa ovviamente, ne è un 1,54% del 25% dei rifiuti, cioè quasi non nulla, diciamo meno dell'1% di rifiuto da smaltire, cioè quasi zero. Questo è l'impianto del centro di ciclo di Via del Lago, quell'impianto che produce il granulato appunto. Questo, guardate bene, questa storia l'ha scoperta perfino il Sole 24 Ore. Questo è il Sole 24 Ore del 15 maggio 2008 che parla del centro di ciclo di Via del Lago, rifiuti a riciclo totale. Sole 24 Ore che è il giornale della Confindustria. Perché è possibile. Questo è già realizzato e realizzabile. Si può fare dappertutto. Ovviamente questo con enormi vantaggi, perché non abbiamo bisogno appunto di smaltire né di discariche né di inceneritori. Detto questo, adesso cerco di andare rapidamente a quello che invece viene sempre presentato come l'alternativa, quello che viene chiamato termovalorizzatore, che termovalorizzatore come vedremo non è. Le argomentazioni sono: elimina le discariche, non contrasta con la raccolta differenziata, posso fare la raccolta differenziata ma anche il inceneritore, riducono le emissioni di gas serra, recuperano energia, sono il sistema più efficiente a tali rifiuti, non producono emissioni inquinanti. E, come è stato detto, il modello che viene presentato è il nostro magnifico inceneritore di Brescia, che a Brescia è chiamato termoutilizzatore, un copyright di ASM, solo in tutto il mondo, solo a Brescia viene chiamato termoutilizzatore, che è questo impianto da 800.000 tonnellate. Tenete conto che la provincia di Brescia produce, pur producendo una grande quantità di rifiuti urbani, non ne produce più di 600.000 tonnellate. Bene, noi abbiamo un inceneritore da 800.000 tonnellate. Questo è il sistema di raccolta di Brescia, le grandi cassoni stradali di grandi dimensioni, credo che qua non ci siano, però mi pare di aver visto quelli più piccoli verdi, quelli... qui invece noi abbiamo proprio, sono delle robe pazzesche, avendo grandi cintura abbiamo dei grandi cassonetti, chiamarli cassonetti non si dovrebbe chiamarli cassoni. Fu elaborato questo progetto da Paolo degli Spinosa, un grande esperto, nel 93, doveva bruciare 266.000 tonnellate, invece siamo 800.000 tonnellate. Siccome i rifiuti tal quale, il cassonetto grigio, tirando arrivano al massimo 460.000 tonnellate, ne importiamo per il resto rifiuti speciali da tutta Italia, direi, ma forse anche viene qualcosa da fuori, rifiuti speciali, rifiuti industriali. Vediamo intanto la questione che l'inceneritore elimina le discariche. In realtà l'inceneritore è un termogeneratore di rifiuti. Questa tra l'altro è un'espressione che per sbaglio ha utilizzato un funzionario dell'amministrazione provinciale, ma ha detto una cosa vera. Poveretto, lui non sapeva, siccome la SM dice termoutilizzatore, poi sentire le propagande dice termovalorizzatore. La legge italiana europea invece parla sempre di impianto di incenerimento con recupero di energia. Lui non aveva il coraggio di dire impianto di incenerimento, evidentemente, perché può dar fastidio, allora ha inventato termogeneratore di rifiuti. E in realtà lo è, lui voleva dire che con i rifiuti generava energia termica, però uno lo può leggere anche alla rovescia, che genera a sua volta rifiuti. E in effetti genera rifiuti l'inceneritore. Questa è la prima cosa di cui dobbiamo essere consapevoli. Perché genera i rifiuti? Questa è la colonna dei rifiuti che escono dal generatore. Con i rifiuti solidi sono circa 180.000 tonnellate, sto parlando di un generatore da 800.000 tonnellate, 150.000 di scorie, quelle grigie, quelle nere sono 30.000 tonnellate, annue di rifiuti pericolosi. Sono le polveri cosiddette leggere, quelle dell'abbattimento dei fumi, insomma, per ridurre l'inquinamento esterno si trattengono queste polveri, dopodiché queste polveri super inquinate le regaliamo a quei famosi nostri pronipoti, se li beccheranno loro, vabbè. Perché le mettiamo nel terreno, di qualche parte, ovviamente, ovviamente diciamo che le inertizziamo, che anche quella è una parolaccia, perché non si inertizza nulla, vi auguro sicuro, se le ritrovano i nostri pronipoti. Ma oltre a queste, noi ci dimentichiamo sempre di considerare che anche l'aria che esce da un inceneritore è rifiuto. Noi abbiamo sempre l'idea che i rifiuti siano solo i rifiuti solidi, ma il rifiuto può essere liquido, può essere acqua inquinata, un rifiuto liquido, che infatti in certi casi si obbliga a trattare, perché è rifiuto, i depuratori famosi, e anche l'aria inquinata è rifiuto. L'aria inquinata che esce da quella bestia lì di Brescia è uguale a 5 miliardi di metri cubi all'anno, cioè una quantità pazzesca, che in termini di peso, se volete, è attorno ai 3 milioni di tonnellate di peso. Quindi se voi in termini di peso mettiamo assieme 800 mila tonnellate dentro, ne escono molti di più come rifiuto. Se noi applicassimo il modello Priula a Brescia, quel modello che, ho visto, che vi ho presentato all'inizio, avremmo questo come rifiuto, circa 100.000 tonnellate da smaltire. Ma se al modello Priula associamo il centro di ciclo delle lago, il rifiuto da smaltire è quella poca cosa lì, quasi nulla, quasi zero. Quindi, come vedete, prima cosiddetta verità da smentire, che l'inceneritore elimina i rifiuti, l'inceneritore in realtà è produttore di rifiuti, perché, come tutti sanno, ce lo insegnano fin dall'inizio a scuola, nulla si crea, nulla si distrugge, l'inceneritore non fa altro che trasformare materia, e siccome deve prendere una grande quantità di aria per bruciare quei rifiuti, prende dell'aria relativamente pulita, pulitissima, non è, ahimè, perché non è una banana, non è comunque pulitissima, però relativamente, e la butta fuori, sporca. Altra storia, l'inceneritore non contrasta la raccolta differenziata. Questo è quello che succede alla provincia di Brescia. Questo è l'andamento della produzione dei rifiuti a Brescia, a partire dal 94 al 2006. Questo è l'andamento della raccolta differenziata. Voi vedete che in percentuale che è aumentata la raccolta differenziata, però è aumentata altrettanto la produzione di rifiuti. Rifiuto da smaltire, come vedete, è rimasto sostanzialmente lo stesso. Vi do il dato poi pro capite, perché è quello che conta. Quando parliamo di raccolta differenziata dovremmo smettere di parlare di percentuali, dovremmo parlare di pro capite di rifiuto che mi rimane alla fine da smaltire. Questa è Brescia pro capite, vedete, sempre dal 95 al 2005 in questo caso. Il rifiuto da smaltire, questo qua giallo, è rimasto sostanzialmente lo stesso, 1,10 kg, grosso modo la situazione nazionale. Questa è la raccolta differenziata, questa, però è aumentato anche il rifiuto prodotto, cioè praticamente aumenta la raccolta differenziata ma aumenta anche il rifiuto prodotto. Vi ho messo accanto il confronto con Priula, il rifiuto da smaltire di Priula, vi ho messo accanto anche il confronto con la Campania. Come vedete, è vero che in Campania si fa poca raccolta differenziata, ma in realtà tra Brescia e la Campania c'è poca differenza come rifiuto da smaltire. Brescia è 1,10, Campania è 1,19. E questo la dice lunga, insomma, sulle performance di Brescia. Sostanzialmente mandiamo lo smaltimento, lo stesso rifiuto dei disgraziati della Campania. Ora, qui, questa non è una mia espressione, è un'espressione di uno che... dell'Eco Istituto qua di Faenza, credo, di Faenza, adesso mi ricordo più come si chiama, responsabile, che giustamente ha coniato questa questione dei rifiuti raccoglioni. Ci sono i rifiuti ricicloni, cioè scusate, i comuni ricicloni, che sarà il vostro, sarà sicuramente comune ricicloni, vedrete che raggiungerete risultati buoni se vi mettete a lavorare bene, che sono quelli che ho sotto prima. Brescia invece va catalogata fra i comuni raccoglioni, nel senso di raccolgono molto, ma anche in un altro senso, che potete intuire. perché appunto è vero che facciamo il 33% di raccolte differenziate, ma il rifiuto prodotto è 1,7. Guardate bene, di gran lunga superiore alla media nazionale. Brescia è una delle città che produce più rifiuti a livello nazionale e il rifiuto residuo da smaltire è 1,1, che vedete è 5 volte abbondante il rifiuto da smaltire di Priula e molto di più se poi ci associamo a Priula, il centro di ciclo di Ville Lago. Quindi, in sostanza, se io ho un inceneritore, soprattutto di queste dimensioni, devo buttarci dentro i rifiuti. Per buttarvi dentro i rifiuti non posso fare seriamente, lo sa anche un bambino questo, e mi pare evidente, se devo alimentare l'inceneritore non posso fare seriamente la raccolta differenziata e ridurre il rifiuto da smaltire, perché, come dire, siccome poi chi fa la raccolta differenziata è la stessa azienda che gestisce l'inceneritore, si tirerebbe la tappa sui piedi. Quindi è chiaro che le cose non possono stare assieme. L'altra questione, il fatto che si dice l'inceneritore risparmia la CO2 cosiddetta, no? Le emissioni di anidride carbonica e anche produce energia. È vantaggioso perché produce energia. Guardate bene, questa propaganda che fa FASM, questo è il libro, ve l'ho riportato qui, è basata però su un inganno. L'inceneritore viene confrontato con la discarica. Io ho i rifiuti, se li butto in discarica, ovviamente CO2 non ne risparmio, anzi ne produco, come sapete, perché ci sono emissioni di metano che producono grandi quantità, se non di CO2, comunque indirettamente di gas serra. E anche di CO2 comunque ci sono emissioni dalla discarica. Ovviamente gli inceneritori in qualche modo bruciandolo lo dicono, è chiaro che siccome brucio una parte di materia organica, in qualche modo la materia organica poi la CO2 me la recupera, me la cattura, quindi è vantaggioso. Il problema è che l'inceneritore, come vi ho spiegato fino a questo momento, non è alternativo alla discarica, ma è alternativo al riciclaggio. Il vero confronto va fatto tra incenerimento e riciclaggio. Questo è il vero confronto serio. Purtroppo questi professori universitari sono dilettati a fare questa roba qua. Guardate bene, questo è il tipo di rifiuto che brucia l'inceneritore di Brescia. È tratto da quel libro lì, della SM. Questa è una pagina di quel libro lì, di questo curato, questo professore ordinario dell'Università di Brescia. Vedete la follia, cioè 30% di umidità. Ma vi pare che abbia una logica bruciare il 30%? Umidità vuol dire acqua, cioè è l'umido, ma è acqua fondamentalmente, cioè bruciare l'acqua, 30% è acqua che bruciamo. Poi vabbè, ceneri che sono, diciamo, inerti, poi che poi diventano ceneri, poi carta e cartone, ma carta e cartone, guardate bene, è forse la materia, i materiali più facilmente riciclabili, poi la plastica, che sono assolutamente riciclabili, poi bruciamo i metalli inerti, vetro, che sono sprechi assoluti, perché bruciare i metalli è la cosa più sciocca di questo mondo. I metalli che vanno a finire o nel camino, vanno fuori, vengono catturati in parte dall'abbattimento e vanno a finire nelle ceneri pesanti. Guardate bene, nelle ceneri pesanti noi ne buttiamo via veramente tanti. Ora, sulla base di quello studio, quel professore dice che 178 gigawatt di energia elettrica si producono nell'inceneritore, che la discarica ovviamente non produce, perché la discarica produce qua poco e niente. Ma se io faccio, andiamo avanti, se io faccio correttamente invece il confronto tra incenerimento e riciclaggio, qui non posso perdere troppo tempo, vi dovrei spiegare come è stato fatto questo lavoro. È stato fatto dall'ingegnere Massimo Cerani, che è un ingegnere che lavora con noi a Brescia. Ovviamente dietro c'è tutto un lavoro sulla base di studi internazionali. Voi vedete che se io confronto, come devo confrontare incenerimento e riciclaggio, è vero che con l'incenerimento ho questa energia che produco, ma con il riciclaggio io risparmio molto di più energia, 3 volte di più. Il saldo positivo è di 1030 gigawattora. Questo è calcolato simulando, diciamo, i rifiuti di Brescia che vanno all'inceneritore oppure invece vanno al riciclaggio, modello Priula. Ho quindi un saldo attivo dal punto di vista della produzione del risparmio energetico, perché se io una materia la riciclo, la rigenero, invece di produrla di nuovo, risparmio un sacco di energia. oltre che il fatto che la stessa materia è energia. Non so se, se è chiaro, ripeto, sono questioni un po' tecniche, fidatevi comunque che questi studi sono fatti bene e sono, hanno una base scientifica che è qui citata, internazionale. E così pure per quanto riguarda l'anidride carbonica evitata, anche qui è di gran lunga vantaggioso, le tonnellate di anidride carbonica evitate è di gran lunga vantaggioso il riciclaggio sull'incenerimento. Altra questione, accennavo prima al fatto che bruciamo i metalli, prima ancora dei metalli, vediamo quanta energia elettrica ricavo da un inceneritore, perché appunto si chiama termoqualificatore, si dice. Benissimo, questi sono dati della SM, l'inceneritore ha una resa termica rispetto al potere calorifico dei rifiuti, sto parlando cioè di quella parte dei rifiuti che possono bruciare, poi c'è tutta l'altra parte che non brucia, che è tutto uno spreco e basta. Ma la parte che può bruciare, di quella parte ne trasforma in energia elettrica un 20-25%. Questa è l'efficienza di un inceneritore fra i più avanzati da questo punto di vista, quello di Brescia, guardate bene. Oggi una centrale turbogas a ciclo combinato ha un'efficienza del 55%, cioè il doppio di efficienza di un inceneritore. Come macchina, diciamo, per produrre energie è un assurdo. Tenete conto che dal punto di vista dei costi, dati ASM questi, dati assolutamente, come dire, documentati, un megawatt installato di energia per produrre energia elettrica prodotta da rifiuti costa da 6 a 10 volte un megawatt installato prodotto con il metano, ovviamente, per quelle ragioni lì, perché è assolutamente inefficiente e poi perché è molto più costoso il sistema di abbattimento dei fumi, una macchina molto complessa perché i rifiuti, come capite, sono un combustibile piuttosto ostico. Quindi è una macchina costosissima dal punto di vista energetico, proprio perché è una macchina che non ha un rendimento. Ovviamente uno potrebbe chiedersi perché allora si fanno queste macchine, visto che costano tanto, perché faccio una centrale termoelettrica con i rifiuti quando mi costa 10 volte una centrale termoelettrica a gas metano? Il motivo è questo, vi lo vedete, il motivo è che in questo paese, succede solo nel nostro paese, questo è uno scandalo, mi spiego mai di dirlo, questo è il bilancio ASM, il bilancio del 2006, vedete contributi CIP 6, eccetera, il contributo CIP 6 su energia elettrica, luce di vista, solo per cedere del prodotto con fonti rinnovabili per impianto termoutilizzatore, cioè noi consideriamo, scusate mi alzo in piedi perché questa cosa mi fa inviperire, noi consideriamo queste macchine alla stregua dei pannelli fotovoltaici, li incentiviamo in questo paese come i pannelli fotovoltaici, come se fosse energia solare, quella tra l'altro più preziosa, lo stesso incentivo, ma quando dico incentivo dico una cosa pazzesca, vuol dire che ASM, l'energia elettrica prodotta da questa bestia, gli viene pagata da noi, i soldi nostri, tre volte il valore di mercato, tre volte il valore di mercato. Cioè si è presa, guardate quanti soldi, l'inceneritore, quella mega macchina lì tutta da 800 milioni di tonnellate è costata 270 milioni di euro. Solo nel 2006 si è presa 63, non mila, sono migliaia di lire, 63 milioni di euro. Questi soldi sono garantiti per 8 anni, cioè io faccio questa macchina, per 8 anni è garantito, fate i conti, 6 e passa per 8, quanto fa? 500 milioni, quanti ne ha spesi per farlo? 270, Capri? Ah, io mi metterei anch'io a fare il cemento, scusate. Quale imprenditore non si mette a fare una fabbrica che gli viene pagata, garantito fin dall'inizio, il doppio del costo impiantistico? Cioè, siamo ovviamente le barzellette, ma guardate bene, è tutto quanto che si dice che è rinnovabile, andiamo a vedere se sono rinnovabili, quello che brucia l'inceneritore. Oh, allora, l'organico, certo che è rinnovabile, ma l'organico umido non brucia, quindi è illogico, io devo dare i soldi perché mi brucia l'acqua? Cioè, ma siamo alla follia, paghiamo una macchina che brucia l'acqua, perché l'umido è acqua? Certo, il carta e cartone è rinnovabile, sì è rinnovabile, ma è molto meglio rigenerarlo la parte culturale, molto più vantaggioso. L'abbiamo visto dal punto di vista energetico e dal punto di vista anche ambientale. Il legno è la stessa cosa, le plastiche è la stessa cosa, e dopodiché il metallo, il vetro, eccetera, ovviamente non sono combustibili, né sono rinnovabili e sono semplicemente delle cose che butto via, uno spreco colossale. Guardate come noi utilizziamo, qui sono dati del 2006, questo è lo scandalo nazionale, cioè noi non usciamo dalle liti con l'Unione Europea, perché poi andiamo a litigare con l'Unione Europea, perché ci dicono riduciamo il gas serra. Ma guardate che non li buttiamo i soldi noi per le rinnovabili, questi sono i danni, vedete? Nelle vere rinnovabili, dei soldi destinati alle rinnovabili, nelle vere rinnovabili il 15%, cioè solare fotovoltaico, eolico, geotermico, idroelettrico, rifiuti il 18%, il 71% addirittura in quella roba lì, combustibili fossili, residui delle raffinazioni, del petrolio. Dopodiché è chiaro che voi sapete che in Italia siamo all'8% di energie rinnovabili, l'obiettivo ci pone l'Europa è il 20% entro il 2020, ma quell'8%, signori miei, è sostanzialmente al 95%, è l'idroelettrico del secolo scorso e il geotermico del secolo scorso. Cioè non abbiamo fatto, non dico un passo, ma neanche due centimetri in avanti, e buttiamo i soldi in queste. Scusate se mi sono alzato, ma è una cosa, sono cose dell'altro mondo, però non possiamo andare avanti così in questo paese, cioè questo paese non può andare avanti così, ma veramente. Dal punto di vista economico, andate solo a questa cifra finale. Se io all'inceneritore, questi sono costi basati su anche questa fonte SM, ve lo garantisco, Poi guardate, io queste cose le sono pubbliche, sono sul sito, ASN a suo tempo, vi ho detto, quando è uscito il libro, ho incaricato tre esperti che poi vedrà Ruzzanenti, insomma, dopo di che non è successo assolutamente nulla, perché i dati sono incontestabili, ve lo garantisco. Questo è il conto economico dell'inceneritore, in milioni di euro. Se io gli tolgo il CIP 6, quel famoso finanziamento che abbiamo visto, questo è il risultato economico dell'inceneritore SM di Brescia. In realtà è vero, è un po' positivo, ma perché è positivo? Perché l'SM di Brescia ha un vantaggio, però, che è solo a Brescia, che c'è già il teleriscaldamento installato, per cui ai cittadini bresciani, guardate bene come, che bel trattamento ci viene in bresciani. I cittadini bresciani dall'inceneritore prendono energia elettrica, la pagano, abbiamo visto tre volte, non loro direttamente, tutti quanti. In più diventata anche l'acqua calda perché c'è il teleriscaldamento, era già installato, però se uno si a Reggio Emilia, non lo so, a Piacenza volete fare l'inceneritore, volete fare il teleriscaldamento, dovete spendere per farlo, quindi quella cifra lì non è più positiva, non so se è chiaro, lì è positiva perché c'era già l'impianto, quindi utilizzato l'impianto preesistente. Gli dà l'acqua calda, gliela fa pagare, gli dà l'energia elettrica, la fa pagare. Il cittadino porta i rifiuti all'inceneritore, quindi gli porta il combustibile per produrre, e di nuovo gliela fa pagare anche i rifiuti. Cioè, il cittadino dovrebbe essere combustibile il rifiuto a quel punto, no? E invece, ovviamente, lo deve pagare il cittadino il fatto che porta il combustibile all'inceneritore. Nonostante questo, senza il CIP 6, ripeto, è un impianto assolutamente in perdita. Va bene, sensato. E teniamo l'ultimo capitolo e poi, dai, sto parlando troppo, finisco, veloce. Vediamo l'ultimo capitolo, poi semmai riprendiamo alcune cose, insomma, perché questo è divertente questo, Febbraio 99, da un anno in funzione di inceneritore, questo è un articolo del giornale di Brescia, questi signori sono tutti i miei amici, davvero, cioè personalmente amici, poi per altre ragioni no, ma insomma, questo è il presidente Capra dell'ASM, questo è il sindaco di Brescia da allora Paolo Corsini, questo è l'assessore all'ambiente dei Verdi Ettore Brunelli. Vedete, vanno a visitare il genitore, aria, col termoutilizzatore l'aria è più pulita, cioè il termoutilizzatore pulisce l'aria di Brescia, è sul serio, cioè non sto aspettando. Il ragionamento che fanno loro qual è? Siccome l'inceneritore sostituisce le caldaie private perché c'è il teleriscaldamento, siccome le caldaie private inquinano, l'inceneritore invece non inquina, ecco che risultato chiaro? l'inceneritore pulisce l'aria di Brescia. Tutto questo viene detto sulla base di questo studio che è stato fatto appunto dal comune di Brescia con l'università, il comune di Brescia che è il proprietario dell'impianto, piccolo conflitto di interesse, lasciamo perdere. Questo è il famoso premio, il genitore è stato premiato da questo, questa è la propaganda SM del premio internazionale, il miglior impianto di termovalorizzazione al mondo. Quel cliente lì, che vedete lì, che ha dato il premio, della Columbia University, di questa agenzia, ha tra i maggiori sponsor è la Martin GmbH tedesca, che è produttrice dell'impianto di Brescia, ma non solo è produttrice dell'impianto, voi andate sul sito della Martin, adesso ve l'ho proposta l'immagine, voi vedete che laddove c'è il capitolo inceneritori, qual è l'inceneritore che viene presentato da sempre? L'inceneritore di Brescia come inceneritore modello, ovviamente lo sponsor, adesso sembrano barzellette. Ora, in realtà la terza linea dell'inceneritore è stata bocciata, questa è una cosa vera, questa non è taroccata, dall'Unione Europea, la Corte di Giustizia Europea l'anno scorso ha condannato l'Italia per l'inceneritore di Brescia, perché tutta quella bestia là è stata costruita senza valutazione di impatto ambientale, compresa la terza linea che è stata costruita pochi anni fa, in piena città e quella bestia lì senza valutazione di impatto ambientale. Il discorso sarebbe lungo. Qui vabbè, un'immagine della nostra pianura padana, noi abbiamo vicino la montagna, quindi si vede bene, è un'immagine in inverno, la famosa nube marrone, no? che ristagna sulla nostra pianura, siamo tutti malmessi, anche voi, insomma, no? Che riguarda un po' tutti, qui c'è l'inceneritore che, come vedete, pulisce l'aria, e questa è la città di Brescia, vedete dov'è? Cioè praticamente è ai margini proprio della città. È la nostra bella macchina. Questo invece è un dato reale che viene dall'APAT, un documento questo dell'APAT sul sistema dell'ambiente delle città. Vedete, le città di Venezia e di Brescia sono caratterizzate da un forte contributo dovuto agli impianti industriali. E dice, nel caso di Brescia è rilevante l'apporto del teleriscaldamento, legacy inceneritore, ovviamente, perché vedete la colonna, appunto, questa è la colonna per quanto riguarda le PM10 addebitabili alle emissioni industriali, che ovviamente è più alta di quella di Milano, perché a Milano invece c'è una quota consistente del riscaldamento privato o del trasporto su strada rispetto appunto all'impianto industriale che invece è Brescia. E poi veniamo alla questione più seria, intanto il fatto che Brescia comunque ha un'area super inquinata per le polveri sottili, le PM10, ma di questo parlerete poi incontra. Io ne accenno solo, è chiaro che se funzionasse quel ragionamento, che l'inceneritore pulisce l'aria perché non ci sono le caldaie, in inverno sono le caldaie che soprattutto producono PM10, noi a Brescia dovremmo stare da Dio, insomma, rispetto a Milano ad esempio, rispetto a Bergamo, come vedete non è così, ma soprattutto questa storia del latte e le diossine, questa è una cosa recentissima, guardate bene, sono notizie molto recenti, questo è emerso nel dicembre scorso, a un certo punto si è scoperto del latte attorno a Brescia, nella zona sud, lì vedete dove inizia la pianura, no? Ai margini della città, proprio attorno al genitore, è pieno di diossine. E sull'aria inquinata, vedete, questa è la Repubblica del 27 febbraio 2008, vedete Milano, noi che abbiamo l'inceneritore che pulisce l'aria, vedete Brescia, siamo stranamente lì, insomma. No? E, vabbè, queste sono le varie città della regione Lombardia. Ok, ora, qui, questa è un'indagine che avevamo fatto noi, l'abbiamo fatto io incontrando i contadini, alcuni dei campi che avevo scoperto che producevano, perché per 7-8 mesi questa questione del latte di diossina è rimasto coperto da segreto. Finalmente a settembre di quest'anno, quindi 2 mesi fa, sono stati pubblicati dall'AST tutti i dati. Qui l'inceneritore e qui sono i campi che poi vedrete in un'altra immagine interessati. Questa è la cartina che ha pubblicato l'AS. Quando l'AS ha pubblicato i dati sulle diossine, ha georeferenziato, vedete, le varie cascine che producono quelle lì colorate, queste sono le varie cascine, qui c'è non tutte queste, una sola di queste, che producono il latte alla diossina. Ovviamente l'ASL ha indicato, ASL in realtà era un gruppo di lavoro in cui c'era dentro anche il comune di Brescia, proprietario dell'impianto eccetera, come vedete ha indicato qui l'Alfa Acciai, perché qua c'è un'acciaieria, qui è Exideral, che è una vecchia acciaieria dismessa da 30 anni, li ha indicati anche evidenziati, vedete in giallo, perché potrebbero essere. L'inceneritore invece nella piantina, non solo, io qui è indicato, me l'ho indicato io, nella cartina dell'AS non solo non è indicato l'inceneritore, ma è proprio scomparso, cioè sono riuscito a trovare una cartina, ve lo garantisco, la vedete, in cui l'inceneritore non c'è, cioè non c'è proprio l'impianto fisicamente, è una cartina precedente al 98, hanno trovato, hanno riesumato negli archivi una cartina di oltre 10 anni fa in cui l'inceneritore non c'è. Voi capite bene come stanno le cose per questa questione del latte e la diossina. Ma non solo. Abbiamo scoperto, non vi sto qua a spiegare perché, che nell'area di Brescia, questa è una indagine fatta dall'Istituto Superiore di Sanità, 2 agosto, 21 agosto dell'anno scorso, sulla diossina nell'area di Brescia. Noi abbiamo livelli di diossina, guardate solo il numero, state perdere poi 100 grammi, sono parolacce insomma, ma potremmo. Questo è il numero, questa è la situazione. ARPA Puglia 2007, avete sentito parlare dell'inquinamento attorno all'Ilva di Taranto, no? Questa è la quantità di diossina che c'è nell'aria attorno all'impianto dell'Ilva di Taranto. Questa è la quantità che troviamo a Brescia, ma guardate bene, siamo in agosto. Attenzione, però vuol dire essere in agosto, superiore a tutte le altre, ma perfino all'Ilva di Taranto. Vuol dire che in agosto non c'è il traffico, quasi nulla, le acciaierie sono chiuse, quelle acciaierie di forno elettrico sono chiuse. In Brescia c'è un unico impianto che funziona a pieno ritmo in agosto. Indovinate qual è? Dopodiché, ovviamente, dire sicuramente che le diossine vengono dall'impianto, sicuramente le diossine nel latte vengono dall'inceneritore, ovviamente è difficile. Sta di fatto che noi siamo in questa situazione. Questo è il latte della centrale di Brescia, signori miei. Questo è il latte della centrale di Brescia. Questo è il documento pubblicato dall'ASL. Quello indicato in rosso è latte che è stato distrutto perché superava i 6 picogrammi, non ammissibile al consumo. Quello in giallo è quello che supera i 2 picogrammi per grammo di grasso, che l'Unione Europea dice se si supera i 2 picogrammi di diossine bisogna intervenire per trovare da dove viene queste diossine per ridurre perché è rischioso per la salute umana. Guardate bene, questo è il latte che bevono i bresciani, questi, quelli che comprano il latte alla centrale, che ovviamente dovrebbe essere il latte genuino. Questo è il latte, queste sono tutte le partite di latte del latte della centrale di Brescia, una centrale comunale, che utilizza il latte di quelle cascine appunto dei dintorni della zona sud di Brescia. Per essere chiari cosa vuol dire questo latte, il latte della centrale di Brescia con 3 picogrammi, secondo la dose tollerabile di diossine che consiglia l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è questo, adesso qui è una cosa complicata questo qua a spiegarvi, se no perdiamo un sacco di tempo, comunque fidatevi che è così. Un bambino di 10 kg di questo latte, ammesso che non assuma diossine con altri alimenti, cosa che è assolutamente non vera, perché purtroppo di diossine ce n'è nei formaggi, cioè un pochettino ce n'è dappertutto, e ammesso che ci sia una dose tollerabile per sostanze cancerogene, dovrebbe berne di quel latte lì al massimo 9 centilitri al giorno, secondo il limite, diciamo la dose tollerabile dell'Organizzazione della Sanità. Quindi insomma concludiamo, avervi detto proprio tutto, anche di essere stato eccessivo, mi scuserete ma poi discuterete con me, mi direte che ho detto delle cose che non hanno né capo né coda. Conclusione, insomma, l'inceneritore non è sicuramente la soluzione, per tutte le ragioni che abbiamo detto prima, perché fa pugni con la riduzione della raccolta differenziata e il riciclaggio, perché non è vero che dal punto di vista energetico è una macchina efficiente e neanche dal punto di vista ambientale, perché non riduce le emissioni di CO2, perché è un sistema dispendioso che funziona solo perché lo paghiamo con le tasche nostre. E quelli lì, tra l'altro, questi che hanno introdotto questi incentivi agli inceneritori, poi sono quelli che, i cantori del mercato, i quali ci hanno ubriacato, il mercato, benissimo, se è il mercato che deve decidere, mettiamo l'inceneritore accanto a tutta, diciamo, la filiera del riciclaggio, mettiamole alla pari, vediamo quello che conviene fare. Guarda che il mercato infatti si sta buttando come dire, a corpo morto sul recupero delle materie e sul riciclaggio. Purtroppo l'inceneritore gli fa, come dire, una concorrenza sporca, drogata, perché se gli do un sacco di soldi è una droga. E quindi in sostanza, se vogliamo, le alternative le abbiamo viste all'inizio. Ha senso allora discutere, ecco, qui faccio solo una battuta per concludere, sapete che Veronesi è uscito dicendo ma l'inceneritore tutto sommato non crea danni alla salute. Ora, sui danni alla salute si può discutere, cioè uno può dire tutto crea danni alla salute, cioè siamo in un mondo, arriva un'automobile, crea danni alla salute. È chiaro che la discussione è aperta, io lo riconosco, tra l'altro non sono come dire, un tecnico sanitario, quindi posso anche pensare che il danno sia relativo, ma io mi chiedo, ha senso correre il rischio comunque che si produca un danno alla salute umana con un impianto che non è necessario e che è antieconomico e che non serve assolutamente a nulla? Io credo che questa discussione sia mal posta. Siccome la macchina non serve, è inutile, anche solo per il fatto che rischia di crearci dei problemi, è meglio lasciarla perdere e fare le altre cose che sono utili a noi e soprattutto, ricordiamolo sempre, lo ripeto, i nostri figli, nipoti, pronipoti, le generazioni che verranno su questo pianeta. Grazie, è stato lunghissimo.
Prima di darvi la parola volevo fare un paio di incisi. L'aspetto che ha indignato il professore che l'ha fatto alzare in piedi, noi ne abbiamo già parlato, che ha seguito Homo Ambiente l'anno scorso, abbiamo parlato varie volte, però per chi non l'avesse presente, lo volevo precisare, questi CIP6, questi certificati verdi, sono veramente una delle cose più indignanti che sono state fatte in Italia, perché in Italia recependo una direttiva europea che invitava gli Stati a destinare appunto un 5% della bolletta elettrica che noi paghiamo al sostegno, al finanziamento delle energie rinnovabili, che quello che hanno fatto tutti gli altri Stati europei, l'Italia recependo questa direttiva europea ha aggiunto al termine rinnovabili e assimilate, e per assimilate si intendevano i rifiuti solidi urbani, ma addirittura, come il professore ha fatto presente, addirittura gli scarti delle lavorazioni petrolifere. Quindi noi in questi anni, anziché appunto sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili, il che andava fatto a maggior ragione, visto che noi siamo l'unico Stato europeo che sia riuscito al nucleare, ecco, quindi a maggior ragione dovevamo dimostrare di essere virtuosi investendo su queste. Invece abbiamo stornato la gran parte di questo capitale che noi tutti, pagando tutti i mesi la bolletta elettrica, abbiamo diciamo, destinato a questo sviluppo, l'abbiamo stornato in questo tipo di sovvenzione a questo tipo di impresa industriale. Tra l'altro sembra che la gente ne sia, forse secondo me, più di tanto informata, perché sono questioni poi tecniche che non tutti hanno presente questa cosa. C'è un'altra vergogna altrettanto che indigna, che dovrebbe far alzare un po' anche a me, che è la questione delle quote CO2, perché noi italiani, noi siamo sempre i più bravi, no, sulla carta, quindi non solo noi abbiamo recepito la direttiva appunto della Comunità Europea sulle energie rinnovabili, ma noi abbiamo anche firmato il protocollo di Kyoto e ratificato il protocollo di Kyoto che ci impone di ridurre le emissioni di CO2 del 20% rispetto alle emissioni relative al 1990. Noi l'abbiamo firmato, a tutt'oggi le abbiamo aumentate queste emissioni del 12%, non abbiamo nessuna possibilità di rispettare il protocollo di Kyoto, però il protocollo prevede che uno Stato che non è bravo possa comprare quote CO2 da Stati più virtuosi, che è quello che noi stiamo facendo. Quindi noi, anziché investire sui rinnovabili, abbiamo stornato i soldi sugli inceneritori. E poi, anziché appunto ridurre le quote CO2 con le politiche virtuose, noi continuiamo a fare quello che facevamo prima, però compriamo quote CO2 di altri stati più virtuosi. In più prendiamo le multe della Comunità Europea per fare questa operazione. E tra l'altro i certificati verdi, se non ricordo male, li ha fatti il ministro Ronchi, che era il ministro verde, il ministro Bersani mi pare che li abbia ratificate. Paolo De Spinosa, che è quello che è stato citato prima, che è uno degli strateghi dell'incendio di Brescia, se uno va in libreria e chiede ha dei libri di Paolo De Spinosa, è un notissimo ambientalista italiano, ha scritto moltissimi libri insieme a Enzo Tiezzi, libri sulle politiche ambientali. Quindi c'è un cortocircuito logico dietro a questa vicenda che è incredibile. L'ultima cosa che ti volevo dire, i termovalorizzatori sulla carta dovrebbero essere delle operazioni virtuose, perché cosa consiste? Produrre energia senza pagare la materia prima, cioè anziché pagare il petrolio, metano o altre cose, usiamo i rifiuti che sono già un problema di cui dobbiamo liberarci, quindi sulla carta serve una cosa. I problemi però quali sono? Sono che il rendimento è basso, non se lo vedo. E quel mix lì che può sembrare assurdo è anche funzionale all'ottenimento di un certo tipo di rendimento. Perché dal punto di vista, diciamo, di chi gestisce l'inceneritore, non è che io posso buttare dentro, perché se noi, carta, se quando butto, per quello che hanno bisogno anche di carta o di una certa umidità, perché bisogna che anche questo mix sia. E quindi c'è anche un discorso tecnico che è a sfavore, diciamo, di una differenziazione eccessivamente spinta. Abbiamo visto che i costi impiantistici sono costi molto elevati, che non sono concorrenziali con costi con investimenti di questo tipo, perché è vero che non pago la materia prima, però se io faccio una centrale a ciclo combinato che ha un rendimento doppio e costi spendo la stessa cosa, alla fine io produco di più, e quindi diventa conveniente anche a livello economico. Per quanto riguarda poi la questione se inquini o meno, il professore l'accennava, nulla si crea, nulla si distrugge, è la legge di Lavoisier, della conservazione della massa. Quindi se io ho una tonnellata di rifiuti e la brucio, ora non è vero che io butto in atmosfera una tonnellata di materie, perché comunque se la reazione esoterica come è, il calore che viene prodotto va a scapito della massa. Però comunque non è che quella tonnellata lì sparisce, cioè quella tonnellata lì viene trasformata. Poi si può discutere, poi viene trasformata, lì dentro c'è di tutto, si va a temperature altissime, si innescono procedimenti chimici, sinergie che di cui nessuno può immaginare cosa succede. Quando questi flussi escono in atmosfera intercettano quello che c'è fuori, l'aria, si creano quindi a cascata altri tipi di inquinanti. È chiaro che c'è chi sostiene che il grosso delle particelle sottili si ricombina prima di arrivare ai nostri polmoni, però comunque che sia una situazione, diciamo, esplosiva, poco funzionale, poco razionale, e che a differenza di, non so, di una centrale a biogas che butta fuori grosso modo o a metano, butta fuori la CO2, non è tossica, è un problema a livello, perché è un gas clima alterante, ma non è tossico. Quindi che si va intorno a questo rito sono veramente, delicati. Chiudo dicendo appunto che su questi aspetti ne parleremo la volta prossima, in cui riprenderemo proprio questo, diciamo, questo confronto che c'è stato a livello di stampa fra Veronesi e Beppe Grillo, in particolare fra quello che è l'esperto a cui Veronesi fa riferimento, che è Stefano Montanari, che è questa persona che ha denunciato in particolare contro i sottili. Noi faremo vedere dei filmati di Montanari e svilupperemo meglio questo aspetto. Quindi la questione è una questione veramente importante. Io ho molto apprezzato la parte iniziale della sua storia della mela, perché ormai io la conosco in tante versioni, con quella della mela un po' morsicata, un po' contaminata, è un'altra immagine che assimiliamo di questa nostra povera pianeta Terra. Ecco, detto questo, se c'è qualcuno che vuole intervenire, fare delle domande, chiedere delle integrazioni.
Ma io devo fare una domanda, veramente che riciclo da quando sono in casa, che ho una casa di una città, però il punto della questione, secondo me, è proprio la forma, cioè tu hai comprato un po' la macchina, con il progetto del 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 progetto
Ha ragione.
Quindi io quello che mi chiedo è a cosa, cioè, direi che secondo me è secondo le porte aperte, spiegando le cose, cioè, diamo per scontato che è tutto vero questo, però cosa possiamo fare per costringere una nazione che fa queste cose pericolose, come quello di devolvere somme per delle lobby esattamente come finanze le banche, un 5% che io ho lasciato per l'ONUS di banchi in Africa, per quelli che sono in
un paese. Sì.
È difficile da concepire quello che c'è in questo paese.
Vero.
Perché è veramente tanto assurdo. Tu lo fa veramente tanto.
Sì.
Allora mi chiedo, che fare? Sicuramente la raccolta differenziata qualche volta va benissimo, però io credo che è proprio bisognerà riuscire a fare un passo indietro.
Sì. Se qualcuno vuole dare una risposta alla signora, abbiamo imbarazzo. No, poi dirò qualcosa ovviamente. No, dirò qualcosa per una battuta. Perché il tema che ha posto è molto impegnativo, chiaramente.
Io volevo fare due considerazioni invece
del inceneritore. No, ha fatto bene, fa bene. No. La difesa dell'inceneritore, sì.
Io sono d'accordissimo che i dati che lei ha presentato, gli esempi energetici, sono tutti indiscutibili, sono fatti. Però secondo me l'ha detto della premessa che lei voleva definire il genitore, però io credo che il genitore abbia avuto una funzione fondamentale fino ad oggi. Io sono d'accordo che il genitore non va confrontato con la raccolta differenziata, soprattutto quella scritta di denaro, eccetera, non c'è paragone, quella è la realtà, concordo con questo. Però l'inceneritore ha svolto un ruolo dal 1975 ad oggi, che altrimenti non so come avremmo fatto. E giusto in confronto invece parla con la discarica, perché l'inceneritore è nato in sostituzione delle discariche, non della raccolta. Che la raccolta differenziata, come noi sappiamo, che siamo in una zona, diciamo, più svolta del paese, è là da dietro, e tant'è che siamo in difficoltà per portare i livelli a livelli fuori. In tutto questo periodo che abbiamo prodotto i rifiuti, come ha detto lei, in maniera esponenziale, se non ci fossero stati decine di ore di Nato, Torino, Bolzano, Brescia, e dove sono? Non so come se sarebbe fatto. Quindi io credo che l'inceneritore abbia avuto quella funzione. È sbagliato paragonare l'inceneritore alla centrale, mi permetta, perché a parte il fatto che se anche la centrale non l'ha portato, perché io ne so, da un tempo fa ho bocciato il progetto della centrale di un gas, allora e quindi anche quella non l'ha portato. Come i cittadini che non l'hanno portato. L'inceneritore è nato come produttore di energia, è nato come smaltimento di rifiuti e poi produce anche energia.
Loro non dovrebbero però chiamarlo termovalorizzatore, perché lo chiamano tutti così?
D'accordo,
inizialmente era così.
Quindi è un modo di smaltire i rifiuti, perché invece della discarica, che la discarica giustamente ha fatto vedere, produce un sacco di gas serra, senza andare sotto le palle che non si sa come dire. Quindi il genitore ha avuto quella funzione. Io credo che avrà ancora una funzione in seguito, perché quel 200 grammi, che secondo me arriveranno solo in pochi parte dell'Italia, però è proprio l'obiettivo.
Puoi fare dappertutto.
Però dico, nel frattempo non ci sono, non ci sono altre scuole. Detto che anche che è sbagliato valutare il genitore come produttore di energia, perché non va portato la centrale, perché non è una centrale. È chiaro che il genitore deve avere un combustibile con un minimo di potere calorifico, altrimenti se hai misurato, se avessi misurato la vigna al titolo del genitore, se rispetta il vero culturale grande, perché se così fosse, se così è, se tutto è serio, questo commento della scienza, non dovrebbe essere quella la causa della diossina trovata, perché sappiamo che sono molte altre le fonti di diossina oltre che il
che faccio, perché poi comincio a rispondere almeno a queste due, scusate, se no, per non perdere il conto, o se no devo prendere nota, se volete rispondo alla fine di tutto, come volete. Partiamo dall'ultimo, poi quella più impegnativa veniamo dopo. Allora, sulla questione dell'inceneritore è comunque una tappa necessaria, una fase necessaria. Io ho comunque dei dubbi. Io mi occupo di queste cose anche, anzi, soprattutto dal punto di vista dello storico, mi occupo di storia dell'ambiente essenzialmente. Io ho qualche dubbio che fosse una tappa necessaria per il nostro paese, quella dell'inceneritore. Si può anche sostenere che in una certa fase possa aver avuto quell'utilità, cioè ridurre, diciamo, la quantità di rifiuti da mettere in discarica. Oggi però sappiamo che non è così, sappiamo che l'inceneritore ha tutti quegli inconvenienti. Se io oggi costruisco un nuovo inceneritore, perché di questo stiamo parlando, se nel nostro paese il decreto Matteoli prevede che in ogni ATO ci sia un inceneritore, l'ATO è ambito territoriale ottimale per registrare i rifiuti, prevede che ne sia un inceneritore, guardate bene, per una ragione molto semplice, perché quello che è avvenuto in questo paese è questo. 10 anni fa circa si è scelto di passare all'incenerimento, circa 15 anni fa, diciamo, e 15 anni fa anche le nostre industrie hanno cominciato a costruire questi impianti. Siccome questi impianti non sono le automobili che ne fai dei milioni, quanti ne puoi fare di inceneritori? Mica ne puoi fare solo quelli di Brescia. L'Ansaldo, che ha prodotto su licenza Martin quello di Brescia, è chiaro che non può farlo uno solo, mi capite? Deve farli, bisogna replicarli, quindi bisogna imporre a tutti gli altri inceneritori. Ma se io costruisco oggi un inceneritore, guardate bene, se costruisco in tutti gli impianti d'Italia inceneritori, sapete cosa significa? Significa che io per 30 anni, perché un impianto così comunque funziona per 30 anni circa, perché mai più sarò pazzo di costruire un impianto di quel così costoso dal punto di vista impiantistico impegnativo per farlo funzionare 5 anni. Devo farlo funzionare 30 anni a pieno regime. Vuol dire che io, di raccolte differenziate in questo paese, riduzione del rifiuto, eccetera, per 30 anni non se ne parla più, buttiamo via. Questo è quello che mi interessa. Sul passato possiamo anche discutere. Quello che mi interessa è che oggi questa non è la scelta. Non può essere questa, perché fare quell'impianto vuol dire legarsi per 30 anni a quell'impianto. Lo dico perché sto girando l'Italia su questo. Se io faccio quell'impianto a Trento, provincia di Trento, che è una provincia che tra l'altro è virtuosa dal punto di vista dei rifiuti e ne ha pochi anche da gestire, è una follia, perché mi lego un impianto per 30 anni, se lo faccio domani, tra l'altro farlo domani vuol dire costruirlo, lo stesso vale per la Campania, faccio 5 inceneritori in Campania come si prevede, 4, 5, ma è una follia, guardate bene, pensando di risolvere il problema della Campania in quel modo. Questo è quello che sostengo, cioè non è oggi più la scelta da fare, bisogna abbandonarla questa strada. Sul passato si può discutere, anche se sul passato avrei tante cose da dire, perché mi piacerebbe chiedere, ma era proprio necessario passare attraverso l'uso dell'amianto per i famosi Ethernet? Era proprio necessario passare attraverso l'uso dei PCB, di cui sono più che esperto, prodotti dalla CAFRO di Brescia per i trasformatori? Era proprio necessario passare attraverso quella storia lì, abbiamo inquinato il pianeta, Brescia è in condizioni spaventose, i PCB sono policloro bifenili, parenti stretti delle diossine, contiene come olio dielettrico nei trasformatori, dopodiché la scoperta se ne può fare a meno, ma non si poteva farne a meno? Era proprio necessario passare attraverso il piombo tetraetile come additivo alla benzina? Per 40 anni siamo passati lì, vi dico, era necessario? Io credo non fosse necessario, e ve lo dico come storico, a proposito del piombo tetraetile, vi do una notizia, negli anni 30 in questo paese, quando c'era, ahimè, il fascismo, cosa orribile, io sono radicalmente antifascista, ma verso la fine degli anni 30 si era costretti a fare i conti con le sanzioni di tutta la storia là, i motori in questo paese funzionavano col 20% di alcol etilico, invece del piombo tetraetile, la benzina verde. Non c'era bisogno di aspettare adesso, c'era già la benzina verde, alcol etichettato benzina verde è molto più interessante di quello di oggi, che ha additivi invece che ci creano comunque problemi. Anche quella verde, era necessario il piombo trietile? Non era necessario, è stato imposto la standard oil alla General Motors per, semplicemente per ragioni di business, come i PCB sono stati imposti al mondo intero dalla Monsanto per ragioni di business. E io credo la stessa valga per gli inceneritori, cioè credo che dobbiamo imparare queste lezioni dalla storia che abbiamo alle spalle. Abbiamo fatto degli errori sul piano tecnologico colossali, continuiamo a farli sapendo che sono errori? No, facciamoli più. Questo è quello che io ripeto, sul recente passato la discussione può essere aperta. La mia opinione è che potevamo farne a meno e dovremmo farne a meno. La questione poi delle diossine. È vero che vengono misurate le diossine, gli inceneritori di Brescia come tutti gli inceneritori, ma le diossine vengono misurate due volte all'anno. Vengono misurate, tra l'altro, gli inceneritori di Brescia dall'Istituto Mario Negri, che comunque è un'istituzione privata, non dovrebbe fare questi lavori, dovrebbe fare l'ARPA. L'ARPA però non si è mai dotata di un laboratorio che era previsto dovesse dotarsi prima che entrasse in funzione l'inceneritore. 10 anni di funzionamento, non sono in grado di misurare le diossine l'ARPA di Brescia. Vengono misurati 2 volte all'anno, ma in che condizioni vengono misurati, signori miei? Io di queste misure, lo dico, l'ho scritto, non mi fido. Io credo che sia scientificamente inaccettabile che sulla base di 2 misurazioni che faccio 2 volte all'anno, quando l'inceneritore funziona da Dio, diciamo, alla perfezione, quando certamente i rifiuti che entrano sono i migliori possibili, quando sicuramente non entrano i rifiuti speciali carichi di cloro, tipo il palpar di cartiere che è brutto l'inceneritore, oppure i rifiuti ospedalieri che creano un sacco di problemi, quando sicuramente i carboni attivi sono inseriti in grande quantità e freschi, i migliori carboni attivi, quando tutto l'impianto è perfettamente sotto controllo, vado a misurare le diossine, benissimo. Quelle sono le diossine, quella misurazione la posso dire, siccome ne escono tanti per metro cubo, li moltiplico per il numero di metro cubo, quelle le diossine che escono in un anno, quello è scientifico, è scienza questa? Questa non è scienza, signori miei, perché l'inceneritore non è una centrale turbogas, entra il gas metano, tutti i giorni entra il gas metano e so cosa esce, non è così, L'inceneritore è una macchina estremamente complessa. L'inceneritore, quando io lo spengo, lo riaccendo per la manutenzione, mi butta fuori le diossine a manetta, e si sa che le butta fuori a manetta, perché laddove sono state misurate, in quelle condizioni, e vengono fuori, badate bene, una quantità in poche ore, superiore a tutta la quantità che esce in un anno, in poche ore, perché le temperature necessariamente si abbassano e esplodono le diossine, e così via quando entrano determinati rifiuti, e così via quando io invece dei carboni attivi in certe quantità e continuamente rinnovati, ovviamente risparmio, i carboni attivi costano, E i controlli sulle diossine, ripeto, vengono fatti programmati 2 volte l'anno, quel dato lì è accettabile? Io dico di no, noi infatti diciamo che non è accettabile, non è il dato reale. Quindi sulle diossine nell'area di Brescia, perché lei dice altre fonti, ma in agosto, se io ho diossine nell'area di Brescia superiori a quelle attorno all'Ilva di Taranto, che voi sapete in che condizioni è, no? È all'attenzione nazionale, in agosto. Le acciaierie sono chiuse in agosto, dal 2 al 21 agosto sono tutte chiuse. Il traffico? Da dove vengono? Quali sono le altre fonti di acciaierie? Di diossine e di PCB non le intendo, perché a Brescia siamo pieni fino ai capelli di diossine e PCB, grazie appunto all'industria Caffaro che produce i PCB e le diossine, ahimè, ne ha buttate in giro dappertutto. Chi le produce le diossine? Basta guardare la letteratura, vengono fuori dalle acciaierie, dalla metallurgia e dagli inceneritori. E poi il traffico. In agosto che traffico c'è? Brescia è mica una città di mare, Brescia in agosto la gente, cioè non ci sono i camion che girano, non c'è l'industria ferma, il traffico è ridotto ai minimi termini, le acciaierie sono chiuse, c'è l'inceneritore che funziona, ma non viene quello dall'inceneritore. Il latte di quelle stalle, avete visto dove si trovano? L'inceneritore è un camion di 120 metri, quella acciaieria che è stata indicata ai margini di quella cartina, ha un camion di 20 metri. E io dovrei credere che le diossine dell'acciaieria che a 20 metri di cammino arriva a 4 km dall'altra parte, le diossine, e l'inceneritore che ha un cammino di 120 metri invece no, quello tranquillo. Insomma, possiamo credere a tutto, ovviamente, atti di fiducia, atti di fede. Il problema va studiato in maniera seria, senza pregiudizi. Cioè, vuol dire, cosa vuol dire senza pregiudizi? Senza assolvere a priori l'inceneritore. L'inceneritore sicuramente non produce diossine. Vabbè, e da dove vengono allora? E possiamo andare avanti a Brescia con l'atto inquinato? Veniamo poi alla signora, qui la questione è molto impegnativa. L'altro giorno ero in una scuola superiore, mi ha posto lo stesso problema. Una ragazza intelligente mi ha detto: ma scusi, noi possiamo fare tante belle cose, ma se non ci abbiamo poi un governo che va in tutt'altra direzione, uno Stato, una società, che facciamo? Risposta: io non ce l'ho la risposta, lo dico molto franchetto. Io credo che noi dobbiamo fare tutto quello che possiamo fare, intanto noi personalmente. Io quando vado in giro a fare queste cose, le cose che faccio, cerco di farle dicendo che questo è il mio dovere morale. È il mio dovere morale. Come credo quelli a quell'epoca a cui facevo riferimento della catastrofe, della seconda guerra mondiale, dell'olocausto, eccetera, hanno avuto il dovere morale di resistere, di opporsi, e l'hanno fatto pagando. E noi abbiamo intanto questo dovere morale nei confronti dei nostri figli, nipoti, pronipoti, nei confronti dell'umanità. Quindi intanto abbiamo questo problema, il nostro dovere morale. Dopodiché in Italia siamo malmessi, sì, siamo malmessi, e non riguarda, guardate bene, io dico di più, non riguarda solo l'attuale governo il nostro essere malmessi, perché quei risultati sulla CO2 al 12, due anni fa, ma oggi già al 13,5% di aumento, mentre visto che dovremmo ridurre del 20, pensate un po', dovremmo ridurre del 33% in pochi anni, giustamente andiamo dall'Europa e diciamo: ma come possiamo fare? Capri? Tutto quello però è il risultato non solo di questo governo, anche di tutti i governi che hanno preceduto questo governo, purtroppo, ahimè. E la cosa quindi è ancora più triste. È ancora più triste e più seria la cosa. È chiaro che in queste vicende, io credo, ripeto, noi dobbiamo fare il nostro dovere, dobbiamo cercare come cittadini di farci sentire. Terza questione, dobbiamo sapere che comunque andremo a sbattere la testa contro il muro, perché questi problemi, se non li cerchiamo di risolvere, comunque ci cascheranno addosso. Non c'è dubbio, ci cascheranno addosso. Noi andiamo incontro a un periodo molto complicato, come paese in particolare, ma come umanità. Quello che possiamo fare è di attrezzarci, cioè di cercare di prepararci il più possibile. È del tutto evidente che molto spesso l'umanità ci ha insegnato che la lezione la impara solo quando sbatte la testa contro il muro, purtroppo. Però se noi sbattiamo la testa contro il muro e siamo totalmente impreparati, i guai sono catastrofici. Se ci arriviamo un po' più preparati, forse possiamo ridurre l'impatto e riuscire a gestire. Io so solo dire questo, so che non le ho risposte, ma francamente non voglio vendere fumo, perché non so dire altro, perché la situazione è questa.
Io credo che ci sia il tempo.
Lo so. Io quando vado nelle scuole vedo questi ragazzini, perché bene o male, adesso, lei giustamente ben più giovane di me, ma insomma la gente della mia età bene o male possono dire l'abbiamo scampata, noi abbiamo fatto la grande abbuffata, quella mia la siamo magnata tutta più o meno, cioè abbiamo magnato tutto quello che è possibile. La mia generazione è la generazione più fortunata che è stata su questo pianeta, perché sono entrati dentro il ciclo appunto del petrolio regalato e consumo di massa, avanti tutto, e la parola d'ordine è il consumo. Fino a ieri, no? C'erano gli spot, consuma di più perché l'economia gira, giri anche tu, tutto gira, il mondo. Ovviamente. E abbiamo fatto la grande abbuffata. Il disastro sono i nostri ragazzini. I nostri ragazzini sono cresciuti dentro questa grande abbuffata, totalmente impreparati, e si troveranno in situazioni difficilissime. Questo è il vero disastro che ci deve preoccupare. Questi i ragazzini che hanno 15, 10, 15 anni, che hanno quell'età lì, questo è quello che possiamo fare. Cerchiamo di fare quello che è nelle nostre possibilità, sapendo che effettivamente le sofferenze potranno essere serie, perché giustamente diceva un ragazzino l'altro giorno: ma ci adatteremo. Però un altro diceva, ma sarà dura adattarsi, perché sarà dura adattarsi. Perché passare, noi siamo passati dalla penuria all'abbondanza, ma passare dall'abbondanza alla penuria, processo inverso, un po' più complicato, scusate, non so, ci sono altri però probabilmente.
Sì, se vuole. No. L'argomento è estremamente interessante.
C'è poco filo,
Non arrivo più.
Forse questo è anche un altro problema. Il papparo per anni ha utilizzato le riserve clorosoda e sotto l'impianto clorosoda più recente c'era un gestimento di mercurio.
Sì, 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 sì. No, ma c'è nel territorio c'è il mercurio. Oltre al PCB di ossia, non ci facciamo mancare nulla, c'è anche il mercurio, è tutto inquinato.
Abbiamo
un quarto della città che è contaminata.
Sì, sì. Molto bene.
Esatto.
No, ci abbiamo. L'argomento è molto interessante, la sua relazione è stata interessante. Che cosa può fare il ministratore? Noi ci siamo trovati nel 2004 in una situazione in cui avevamo un inceneritore autorizzato per 105.000 tonnellate e con una produzione che raggiungeva circa 150.000 tonnellate di produzione di rifiuti.
Sì, sì.
E non avevamo discariche.
Certo.
A questo punto ci siamo trovati in emergenza. Abbiamo fatto una valutazione estremamente puntuale dei vari parametri in gioco e un bilancio ambientale e abbiamo deciso di aumentare 120.000 tonnellate la potenza di fare l'incenerimento sulla base di alcune considerazioni che riguardavano le caratteristiche meteorologiche del rifiuto con un potere calorifico molto più basso di quello che è di progetto e sulla base diciamo dei costi benefici del trasporto dei rifiuti in distanza. Dopodiché l'anno scorso è stato chiesto un ulteriore aumento a 136.000 tonnellate. Noi abbiamo rifiutato perché si stava potenziando la raccolta differenziata, perché il quantitativo di rifiuti che dovevano essere portati in discarica, alcune migliaia di tonnellate, erano in parte prodotti dal sistema produttivo e in parte importati da altre province. E quindi abbiamo rifiutato con delle polemiche che sicuramente i cittadini di Piacenza e anche di Campaneto ricorderanno. E penso che sia stata dimostrata diciamo la nostra scelta che era la più opportuna possibile. Difatti quest'anno sono entrati nel circuito del porta a porta 70-80.000 persone. Siamo passati da 4 anni fa, che eravamo al 25-26%, siamo passati al 38, quasi 39% dei rifiuti, tenendo conto che se considerassimo gli ingombranti nella raccolta differenziata saremmo stati già nel 2007 al 45%. Quest'anno con quel sistema supereremo il 50%. Questo, e quindi diciamo il nostro inceneritore è sicuramente consente di essere autosufficiente sicuramente per i rifiuti urbani, quasi sicuramente per i rifiuti assimilabili e assimilati, manca pochissimo. Però ovviamente si deve fare di più. Cosa si deve fare? Prima di tutto cercare di ridurre la produzione dei rifiuti attraverso alcuni sistemi. Lei ha citato il discorso degli alimenti di riscaldamento. Abbiamo un progetto insieme al Comune di Piacenza, insieme alla grande distribuzione, per recuperare i rifiuti quei prodotti che diventerebbero rifiuti ma che si possono togliere dal circuito dei rifiuti stessi. Secondo, stiamo cercando diciamo, di far adottare dalla grande distribuzione il sistema della della fornitura di liquidi, diciamo, attraverso contenitori che possono essere riciclati.
Alla spina, diciamo.
Alla spina. C'è un altro discorso importante. Con la raccolta porta a porta si riduce notevolmente, oppure si separa una quantità notevole della frazione organica. Si stanno facendo delle sperimentazioni per recuperare completamente la frazione umida e alcuni esperimenti per utilizzarla in digestori anaerobici. Quindi non andare più nemmeno al compostaggio, che crea poi alcuni problemi e così via, ma usarla per la digestione anaerobica, quindi produzione di metano e produzione di energia elettrica. Penso che sia questa la strada che noi dobbiamo seguire. Quindi stiamo cercando, diciamo, di rendere autonoma la nostra provincia. L'inceneritore ce l'abbiamo, sarà necessario, diciamo, tenerlo ancora per parecchi anni, ma cercando di ridurre fortemente la quantità di materiale che va all'inceneritore. Quello che possiamo fare, credo che sia la strada giusta per... Certo, poi si è detto prima della digestione anaerobica. Abbiamo diversi progetti che alcuni sono già stati, diciamo, realizzati, altri sono in corso di realizzazione. Io ho dichiarato più volte pubblicamente, ma più tardi in Consiglio Provinciale del lunedì scorso, di essere assolutamente favorevole alla digestione anaerobica, quella che usa scarti, liquami e quello che quant'altro. C'è opposizione anche su questo, quindi bisogna che cambi un pochettino anche la mentalità, diciamo, e che vengano accettati quei progetti che sono di impatto zero o addirittura positivo, fotovoltaico, eolico, ovviamente in zone non,
certo,
paesaggisticamente, diciamo, di valore, e sicuramente la digestione anaerobica proprio con questa tipologia di materiali. Sul discorso invece delle colture dedicate sono abbastanza scettico, sia per ragioni economiche, etiche, sulle produzioni dedicate per poi sfruttarle come materia prima per la digestione anaerobica, sono abbastanza scettico ragioni economiche, ovvio, etiche, ovvio. E anche ambientale.
Prima dovevi andare da mangiare la gente del mondo,
certo.
Sicuramente. Grazie. Altri? Forse c'era qualcun altro che voleva dire qualcosa. Ecco.
Era abbastanza convincente come ha detto che quanto di questi incentivi è interessante fare un impianto di questo tipo.
Certo.
Ma la domanda che si fa in questo momento è perché sono stati inventati questi questo modo, e se adesso abbiamo capito come funziona la cosa, ci sono piani per cambiare il modo di finanziamento e come si può accelerare.
Sì. Io su questo sono davvero brutale, ma credo di poterlo dire perché lo posso anche documentare. Questa storia in Italia è stata introdotta da quella che potremmo chiamare la lobby dell'incenerimento, che è una lobby potente, che è formata da alcune grandi multi-utility, in primis ASM, A2A, ma non solo, che ormai sono aziende mostro, non hanno più niente a che fare con le vecchie municipalizzate, ne parlavamo un attimo, poco fa a cena, perché le municipalizzate erano sorte come aziende dei comuni al servizio della comunità, giusto? Adesso sono diventate una cosa che sono esattamente l'opposto, ve lo garantisco, ve lo potrei dimostrare in mille modi, sono diventate delle aziende quotate in borsa che necessariamente, perché io quando discuto con Renzo Caprio mi dice, ingegnere, presidente estero, sì, io sto in borsa, che devo fare? Devo fare utili per far contenti gli azionisti, ormai a 2A il 50% gli azionisti privati, che devo fare? Cioè, è chiaro che, come dire, il fine di quell'attività lì diventa il business, inevitabilmente. Se diventa il business, è chiaro che il rapporto con la comunità si rovescia totalmente. Si rovescia totalmente. La comunità diventa ostaggio di queste imprese, cioè ostaggio appunto del mercato del business, in maniera anche molto semplice. Se io ASM con quell'inceneritore guadagno quei soldi che sostanzialmente sono poi i soldi del CIP 6 e anche, ovviamente anche altro perché poi opera nel campo dell'energia elettrica in generale eccetera, e io, tu Comune di Brescia, sei al 50% azionista, ti do ogni anno, che ne so, 60 milioni nel bilancio comunale, voi capite che un amministratore che deve fare? Mettersi in ginocchio nel fronte della un SM di 60 milioni per forza, ma chiunque, di sinistra, di destra, chiunque, è chiaro che chi comanda e chi mi mette lì sul tavolo 60 milioni di euro all'anno per il mio bilancio comunale, visto che oggi come bilancio comunale sono lì, è chiaro che quindi la logica è totalmente rovesciata, non so se è chiaro, ma è proprio così. Quindi la lobby formata da questi multi utility con i costruttori di questi impianti. La lobby però agisce con la politica, a tutto campo, ve lo assicuro, ASM ha agito a tutto campo, da chi è stato citato, Bersani, che è quello che ha introdotto all'inizio, insomma, nella legge sulle energie rinnovabili, questa storia del CIP 6, a, che ne so, ne cito un altro, Salvia, che è un bresciano che era stato per... non so se lo sia ancora, per anni il responsabile energia di Alleanza Nazionale, legato dire file doppie con ASM, dire poco, insomma, no? Cioè dico tutto l'arco, insomma, no? Questa lobby ha imposto questa cosa perché, ripeto, se no questa cosa non decollava. Dopodiché il Signore dice giustamente in quella fase era necessario nel nostro paese, io credo che non fosse necessario, questa è una discussione aperta, però è venuto così, questo paese è venuto così e si è deciso di buttare grandi risorse in questa impiantistica, perché senza quelle risorse non decollava, effettivamente non decollava, siamo andati avanti con la discarica e di fronte all'emergenza forse però avremmo spinto per le alternative, però è successo così. Tornare indietro è molto difficile. Il governo Prodi, credo siate informati, l'ultimo governo Prodi di 2 anni, si è dilaniato letteralmente su questa vicenda, vi assicuro, uno dei punti critici non è molto mai emerso alla luce del sole, ma una delle ragioni di scontro furibondi all'interno dello stesso governo è questa questione del CIP 6. Si è cercato di porre rimedio, è uscita una formulazione che secondo me verrà cancellata, sta per essere cancellata, forse è già stata cancellata, comunque si sta cancellando, una formulazione che era questa, vabbè, incentiviamo solo la parte, diciamo, rinnovabile dei rifiuti, non so se è chiaro, cioè invece incentivo tutti i rifiuti, perché però anche lì cosa vuol dire? Perché poi applicarlo a questo decreto è solo per i nuovi impianti, perché ormai quelli che, come dire, i diritti acquisiti per i pensionati non valgono niente, ma per gli inceneritori ovviamente valgono, no? Adesso per mettere la battuta, insomma. Quindi diritti acquisiti, cioè inceneritori già approvati, siccome stati approvati su quella base lì, se li portano a casa per 8 anni i soldi. I nuovi riduciamo alle fonti veramente rinnovabili, ma se ricordate quello che vi ho presentato, le fonti rinnovabili, l'umido possiamo, è fonte rinnovabile l'umido, ma l'umido ha senso bruciarlo? Certo, uno dice, ha senso bruciarlo in quella macchina lì perché non può andare oltre un certo potere calorico, no, però purtroppo nel forno a griglia ci vuole l'umido, se io ho un forno a griglia ci vuole l'umido, se no la macchina mi salta per aria, so per tenerla...
Se riduce la quantità.
Sì, ma c'è un problema di sopporto fino a un certo punto il potere calorico, il forno a griglia, bisogna passare un forno a letto fluido, cioè bisogna passare un'altra tecnologia, ma se io scelgo il forno a griglia, come nel caso ad esempio anche di Brescia, ma anche di è un problema di tecnologia, insomma, no? Devo mantenermi al di sotto di un certo potere calorifico, cioè non posso buttarci dentro solo carta, cartone e plastica, perché sennò non me lo regge l'impianto, proprio lo prendete impiantito non lo regge. Quindi, ma l'umido non ha senso. Dopodiché plastica, l'altra cosa che brucia la grande è la plastica, è fonte rinnovabile la plastica. Dopodiché cosa ci rimane allora? Il legno, la carta e il cartone? Andiamo a bruciare il legno, la carta e il cartone, per poi tagliare gli alberi per produrre. Cioè, non è meglio rigenerare il legno per fare altri mobili, non è meglio rigenerare la carta per fare altra carta, non è meglio rigenerare la carta per fare altro cartone. Quindi è venuto fuori un pasticcio che secondo me sarà comunque cancellato, inapplicabile peraltro, perché bisognerebbe poi quanto ce n'è dentro nel rifiuto che va all'inceneritore, dovresti caratterizzare tutte le partite di rifiuto per sapere che qualche incentivo darci, è una cosa che non funziona. E comunque cosa è successo? Già il governo Prodi con l'emergenza Campania, siccome lì c'è un inceneritore, quello di Acerra, che si sta intimando, che è molto simile dal punto di vista tecnologico a quello di Brescia, perché era stato fatto letto fluido per buttare il famoso CDR, quello con alto potere calorifico, poi sono accorti che le famose ecoballe erano delle balle, talmente eco, cioè era rifiuto comunque, che c'era dentro di tutto, hanno dovuto strada facendo cambiare la tecnologia, ci hanno impiegato un sacco di tempo per costruirlo, per tornare al forno a griglia, che non c'è tal quale come sono le ecoballe. Dopodiché però, con quel sistema lì introdotto, ASM, che allora partecipava alla gara e adesso A2A, ha detto: signori miei, ma io l'inceneritore dell'acciaio ve lo lascio a voi, non vengo io a gestirlo se non mi date quella barca di soldi. E cosa ha fatto Prodi? Già Prodi ha cancellato quella legge appena fatta che diceva sulle fonti rinnovabili, ha detto: nel caso di Acerra diamo tutto l'incentivo perché c'è l'emergenza, e così pure tutti gli altri inceneritori della Campania, e presto ci saranno anche gli altri inceneritori della Sicilia, perché anche quella andrà in emergenza, cioè del Lazio, così è. L'Italia è così, non so, mi sembra lei fosse straniero dell'accento, ma l'Italia purtroppo invece è così, per cui questo problema non si riesce a risolvere, perché ripeto, ci si scontra col fatto che questi impianti purtroppo se ne devono costruire un certo numero, bisogna piazzarli, cioè c'è proprio il problema di piazzare un certo numero di impianti, abbiamo fatto la scelta di costruirli, bisogna piazzarli, se non vengono finanziati non riesce a piazzarli, cioè se non ci sono questi incentivi, ma l'avrete letto credo, no? L'ASM l'ha detto esplicitamente, noi Acerra non lasciamo lì morire, nessuno va a gestire Acerra se non ci sono i CIP 6 al 100%, e quindi sono stati dati i CSE. La situazione quindi da questo punto di vista non è per nulla positiva, cioè io ritengo che purtroppo andremo avanti così.
Posso dire prego. Una cosa? Concordo sulle munizioni, diciamo, sostanzialmente questo è un po' il prezzo che si paga nel mercato. Volevo aspettare una lancia di rigore che non solo in Italia ci sono fatti gli inceneritori, diciamo,
che sì, sì, sì. Germania, tantissimo.
Quindi questo, come dire, noi siamo veramente il nostro coglione, ma non credo, che l'altra non c'è. Quindi questa è una forza della mia condizione che è una via al tempo, se non dico obbligatoria, che tanto che poi se non c'è l'interesse economico, se non c'è il mercato. Nessuno va a finanziare su questo genere, quindi la politica del fatto che va a sapere, non è solo l'Italia.
No, è vero, bellissimo.
Sì, però l'Europa sta producendo decisamente da questo tipo di impianti. Gli Stati Uniti penso che siano 20 anni che non ne vengono più fatti i generatori. Il problema è che invece l'Italia, con questi nuovi orientamenti, si vuole andare verso a grosso modo un inceneritore a provincia, non proprio una provincia, ma comunque si vuole andare in quella direzione lì. In Germania, ad esempio, la gran parte dei rifiuti che sono partiti da Napoli non sono mica andati all'interno del territorio tedesco, sono dei trattamenti meccanici a freddo, in cui la parte di separazione, di utilizzo dei materiali è molto spinta. Quindi il problema è che mentre appunto l'Europa e gli Stati Uniti sono pesantemente fuoriusciti, sono riorientati verso altre tecnologie, dicevo prima anche a livello industriale, perché il professore ha prospettato soltanto questa opzione della rifiuti zero e questo diciamo prototipo che viene utilizzato in quella particolare zona. Qui è stato parlato prima di gestione anaerobica, ci sono delle tecniche di pirolisi, no? Però c'è anche dei sistemi industriali, quindi del trattamento meccanico biologico, che sono impianti che sono complessi come inceneritori, come investimenti industriali, che però hanno tutt'altro impatto. E l'Europa spinge molto su questo fronte. Volevo anche aggiungere sulla questione delle diossine, cioè è chiaro che è ridicolo fare 2 rilevamenti all'anno, visto anche che la diossina è considerata la sostanza più cancerogena mai individuata dall'uomo, visto che con diossine si intende una classe di sostanze. La diossina non è una classe di sostanze, all'interno delle quali ce ne sono alcune che sono pericolosissime, altre un po' meno, sapendo benissimo che un inceneritore ne produce in quantità industriali, la mappatura del territorio, il controllo sanitario dovrebbe essere stringentissimo, cosa che non è, laddove in Francia in particolare hanno fatto delle indagini veramente serie sull'impatto ambientale dei inceneritori, sono stati facendo dati molto preoccupanti. Quello che esce da un inceneritore dipende moltissimo da tanti di figli, ad esempio, si parlava dei carboni attivi. Se uno va a misurare quello che esce dall'inceneritore con i filtri appena cambiati, no? È una cosa. Se uno li misura invece dopo, è tutt'altra cosa, perché questi filtri qua sono molto efficienti, ma si intasano, cioè la loro efficienza cala rapidamente, vengono cambiati ogni mese, ogni 2 mesi, però ti assicura che costano moltissimo. Poi la diossina si accumula. Dipende anche molto dal tipo dal potere di diminuzione dell'atmosfera, ci possono essere delle situazioni meteorologiche per cui sono dei ristagni d'aria, per cui si può andare in periodi in cui c'è un ristagno maggiore, quindi è una situazione molto complessa, da cui l'elemento ragionevole è proprio alla fonte, cioè il fatto che, ha detto prima anche il professore, se io uso del metano so cosa mi entra dentro e so cosa si può dare questo fuoco. Con l'inceneritore io per quanto controllo non ho nessun tipo di controllo su quello che entra e quindi anche tipo, diciamo, il controllo di abbattimento delle sostanze, per quanto possa essere sempre di più affinato, è comunque una questione sempre problematica. Detto questo, se c'è qualche altro intervento, altrimenti
volevo sostituire un discorso delle
sì, perché qui c'è una
cosa che avevo trovato altro, devo sentire che abbiamo richiesto anche tanto che i locali di benzine, aziende agricole che vogliono che non si torna in Europa.
Cioè, allora, io non sono esperto di tutto, però è chiaro che lì abbiamo il problema dei nitrati, no? Cioè abbiamo il problema dei nitrati nell'agricoltura e della direttiva nitrati dell'Unione Europea. Allora, io credo che per cercare di rientrare nella direttiva questa può essere una soluzione. Non la vedo come soluzione se, ad esempio, penso a un impianto che è stato fatto nel Bresciano recentemente, io mi sono opposto, un impianto che sostanzialmente poi era un piccolo inceneritore, per bruciare, diciamo, ad esempio, le polline degli allevamenti avicoli. Anche questo materiale noi dobbiamo cercare di utilizzare il più possibile come ammendante del terreno nei limiti del possibile. Cioè noi abbiamo un terreno, voi credo lo sappiate, insomma, no? almeno quello bresciano è così, ma penso che anche qui sia così, nella nostra pianura padana ormai ha a livello di sostanze organiche al di sotto dei limiti minimi, cioè noi abbiamo una carenza enorme di sostanze organiche nel terreno. Questo è il primo punto che abbiamo serio come agricoltura, anche perché, guardate bene, non possiamo pensare sempre a un'agricoltura sostenuta dalla chimica, anche questa storia finirà. Noi ci siamo illusi di avere un'agricoltura che può vivere artificialmente, ma un'agricoltura che vive artificialmente come l'attuale ha, non dico i giorni contati, ma gli anni, i decenni contati sicuramente li ha. Quindi dobbiamo tornare all'idea di un'agricoltura che in qualche modo è capace di rigenerare il terreno. Allora, tutti questi diciamo sostanze prodotte appunto dai nostri allevamenti, perché abbiamo purtroppo un'intensità di allevamenti, non so come siete messi, noi in provincia di Brescia abbiamo fatto nella pianura della Bassa del Sciano un'intensità spaventosa. Noi dobbiamo cercare questo materiale aggiunto all'umido dei rifiuti e diluito nell'umido dei rifiuti, cercare innanzitutto, nei limiti appunto della possibilità che ci permette la direttiva nitrati, di restituirlo alla terra. Questa è la priorità, a mio parere. In seconda battuta, se ho una quantità, ad esempio, di liquami eccessiva che non so dove sbattere, ecco, in seconda battuta posso scegliere, posso andare su quell'altra strada, ma io ritengo in seconda battuta. Cioè, anche valuteresca, sì. Sì.
Sì.
Esatto. Cioè, bisogna tenere presente che noi comunque prioritariamente abbiamo questo problema del terreno agricolo, che è un problema serissimo, che adesso ovviamente, perché abbiamo appunto i fertilizzanti chimici e via, cioè noi abbiamo un'agricoltura ormai che è artificiale, guardate bene, cioè io non sono proprio un esperto, ma insomma leggo, mi informo, l'agricoltura è una sorta di idrocultura, il terreno è semplicemente un supporto fisico delle piante, ma il terreno è morto in buona parte, no? E poi le piante crescono perché ci buttiamo dentro e pompiamo appunto fertilizzanti chimici, ma i fertilizzanti chimici finiranno, e quando finirà il petrolio una delle conseguenze sarà in buona parte la fine anche dei fertilizzanti chimici. E che facciamo a quel punto? Abbiamo un terreno quasi desertificato? Allora dobbiamo trattarci anche lì, cioè dobbiamo lavorare. La questione dell'umido è molto importante, cioè Brescia che brucia tutto quell'umido inceneritore è una follia, capite? Abbiamo la pianura bresciana che è in quelle condizioni, e perché l'umido lo mandiamo in inceneritore? Cioè siamo proprio, dal punto di vista della logica e del buonsenso, siamo, ecco, questa è la mia opinione, insomma, ecco, perché cioè anche qui permettetemi di insistere ancora un po', noi comunque facciamo troppa combustione, noi dobbiamo liberarci dalla combustione il più possibile. I combustibili fossili ci hanno abituato ovviamente a avere questa straordinaria disponibilità di questa energia che si brucia, e quindi con questa combustione abbiamo la giostra, no? Il grande ambaradam di questi ultimi 50 anni. Però questa storia è destinata a finire, quella della combustione. Allora dobbiamo trattarci per tutte, per l'alternativa. E questo sia per quanto riguarda il tipo di agricoltura, sia per quanto riguarda tutto il resto. Le energie rinnovabili sono interessanti per questo paese, innanzitutto per questa ragione, perché ci liberano tendenzialmente dalla dipendenza dei combustibili fossili, che ci creano un sacco di problemi comunque, perché la combustione crea problemi, ma soprattutto ci tengono dipendenti. Ma noi, voi sapete che oggi in questo paese qua noi importiamo l'80% dell'energia ed ecco, sono tutti combustibili fossili. E finirà, cioè si sa ormai, si sa scientificamente quando finiranno questi combustibili. Cioè i nostri figli, i ragazzini, quei ragazzini di cui parlavo, vivranno la fine di questi combustibili. E prima ancora della fine vivranno il cosiddetto picco, cioè quando la domanda continuerà a aumentare, l'offerta comincia a diminuire in maniera drastica, che sarà un dramma. Cioè, quindi sono cose che abbiamo lì, dobbiamo lavorare in quella direzione. Per cui anche lì produco biogas perché poi con quel biogas produco l'energia elettrica, ma sempre con la combustione, biogas o metano. Cioè siamo sempre legati all'idea della combustione. La combustione invece dobbiamo pensare di emanciparci dalla combustione. Volevo dire qualcosa? No. Sì, prego.
No, nel caso di utilizzo, di scarti, altri materiali, il bilancio della CO2 è nullo, forse positivo, perché la CO2 viene prodotta e poi perché è stato assorbito dalle piante.
Insomma, se quei scarti agroindustriali restituisco il terreno molto meglio che bruciarli, se riesco, dipende da che tipo di scarti li raggiungiamo. Voleva dire qualcosa forse ragazzi? No. Chiudiamo qua, che dite, siete grandiosi, vi ringrazio.
Interessato c'è il libro di Uzenetti, che è molto interessante, c'è anche un'introduzione abbastanza tecnica che completa la sua esposizione. E secondo me è sconvolgente anche leggere la struttura di quella che era la ASM di Brescia, no? questa holding che poi adesso si è fusa con la Navalga di Milano, gestiranno l'inceneritore di Acerra, quindi sta nata una holding potentissima che ovviamente avrà un potere contrattuale molto forte nell'assicurarsi il mantenimento di questo tipo di erogazioni di finanziamenti, perché altrimenti tutto il sistema del generamento di rifiuti non starebbe in piedi. Buonasera.
Grazie.